Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Bentornati al Sacher Podcast, questo è un episodio molto speciale, un episodio speciale perché innanzitutto stiamo sperimentando delle cose nuove. Questo è il primo episodio video, anche video, della storia del podcast. In realtà non so se cambierò idea, se dovessi decidere di spostare questa evoluzione andata a destinarsi, però sto registrando il video e vediamo come vanno un po' le cose. Questo è un episodio speciale del Sacher Podcast perché è un episodio senza numerazione, come è già capitato in poche altre occasioni, tipo per l'addio a Lynch, l'episodio dell'addio a Lynch. Questo è un episodio speciale senza numerazione perché oggi parliamo per voi degli Oscar 2025. Qualche giorno di ritardo, me ne rendo conto, però nella vita di una persona insonne che ha il fuso orario sballato, diciamo che è un casino della Madonna, poi, diciamo, riuscire a trovare il tempo materiale durante degli orari umani per registrare degli episodi di un podcast. Quindi purtroppo non sono riuscito a registrare qualcosa lunedì, insomma, nell'immediato, nel post cerimonia, però sono qui con qualche giorno di ritardo a parlarvi un po' degli Oscar 2025, 97esima edizione, che è un'edizione dominata da un film controverso, che è Anora, che vince 5 premi su 6 candidature. Si tratta di uno dei più grandi successi in termini percentuali proprio degli Oscar, 5 vittorie su 6, una cosa che non ha senso, meglio di Parasite che fece 4 su 6 agli Oscar del 2020. Questo è un film gemello con Parasite per tante ragioni che adesso andremo un attimo ad analizzare. Però, prima di addentrarci nell'analisi di questi Oscar 2025, non posso non fare un po' di commenti, di analisi di rito. Innanzitutto, chi sono? Sono Giuseppe Parrella, il vostro conduttore solitario di oggi, senza i vari Gabriele D'Aprile, Francesco Effuso e tanti altri personaggi, che però ascolterete molto su queste frequenze nei prossimi giorni. Ci saranno tante puntate a 2, a 3 del suo CZ. E quindi vi ricordo, come da tradizione, di fare un sacco di cose per noi, perché noi lavoriamo per voi, ma voi dovete darci qualcosa in cambio, avete capito? Una delle cose fondamentali che potreste fare per il nostro bene è quello di aiutarci di continuare a essere indipendenti. Noi siamo indipendenti da network, da editori, per continuare a essere liberi creativamente abbiamo bisogno del vostro corteggiamento, del vostro supporto, perché abbiamo bisogno noi a nostra volta di corteggiare il feed, l'algoritmo di Spotify, di YouTube, dei social dove ci potete trovare in assoluto. Per farlo abbiamo bisogno di essere riconosciuti anche da voi. In che modo? Commentando gli episodi, cercando di instaurare un dibattito con noi. Questo può avvenire sotto i commenti degli episodi su Spotify, Apple e quant'altro, può avvenire sotto i commenti o tra i messaggi in direct su Instagram, perché potete seguirci @sacherpodcast, come dicono i giovani. Li troverete anche i profili privati, i miei, Giuseppe Parrella, di anche Francesco Effuso, Gabriele D'Aprile, Alberto Faggiotto, Dita Filmiche, tutti i vari personaggi che di tanto in tanto appaiono su questi schermi, su queste reti virtuali, insomma. E oltre a questo vi ricordo anche di lasciare una recensione al podcast su Spotify, Apple e quant'altro, da 1 a 5 stelle, se ci date 4 o 5 siamo contenti. Letterboxate, regalate 4 o 5 stelle a una cosa che non capito. Come si fa su Letterbox? No, fate la stessa cosa. Tra poco apriamo anche un profilo Letterbox, così potete romperci il cazzo anche lì. Intanto tipo il mio profilo potete trovarlo, @g_g.parrella, una roba del genere. Non ne sono sicuro, magari lo lascio in descrizione, così potete vedere quante cazzate dico anche su Letterboxd, che è una cosa molto giovanile, io sono vecchio. Bene, tolto questo, possiamo anche iniziare a parlare degli Oscar. Lo faremo parlando proprio categoria per categoria di tutta la cerimonia. Prima di iniziare con l'analisi delle varie categorie, perché non commentare un po' la serata in sé? Ora, solite note, è un disastro, la cerimonia degli Oscar è stata un disastro come da tanti anni a questa parte. Non è un mistero il fatto che i numeri in termini di milioni di spettatori degli Oscar crollino a picco di volta in volta, con l'apice negativo toccato nel 2021, l'edizione pandemica, l'edizione ridotta in un piccolo teatrino che non era il Dolby Theater con le tavolate, cioè un'edizione più a modo di Golden Globe a livello scenografico, che registrò a malapena 10 milioni di spettatori live worldwide. Cifre ridicole che però hanno continuato ad andare avanti. Cioè, mi sono stati mandati i dati qualche giorno fa, ve li trovo subitissimo. Nel 2014, 11 anni fa, gli Oscar registrarono 43,7 milioni di spettatori, il record degli ultimi 10 anni. L'apice negativo ve l'ho raccontato, 2021 10,4 milioni di spettatori mondiali, quest'anno 18,5, un milione in meno dell'anno scorso, 19,7. Ed è un grande paradosso, perché se da un lato, da un punto di vista superficiale, potreste venire a dirmi che, vabbè, da 19 a 18 non c'è tutta questa differenza, io vi dico che è un grande paradosso, per un motivo molto semplice, che il mercato comunque sta crescendo da un punto di vista degli incassi globali, ma voi, per una serie di ragioni che adesso vi racconto, al box office sale sempre di più, ma gli Oscar crollano sempre di più, o comunque non riescono a portare avanti un trend positivo. Cioè, ci si sarebbe potuto aspettare quest'anno un 20 milioni di spettatori, a netto di 19 dell'anno scorso, cioè una crescita quantomeno, seppur di pochi punti percentuali. Questa cosa qui è davvero paradossale. Il mercato cresce da un punto di vista dell'incasso, da un punto di vista del rapporto, della fidelizzazione del pubblico per gli esercenti, per le distribuzioni, per le grandi distribuzioni, ma gli Oscar collassano sempre di più, destano sempre meno interesse, o quantomeno la voglia di vederli in diretta non c'è più. Anche gli ascolti su Rai 1 immagino siano stati abbastanza disastrosi per la diretta italiana. Ciò che crea più numeri, più content sono i post il giorno dopo, sono i commenti il giorno dopo, sono i podcast, sono le live, sono i reel e quant'altro. La cerimonia televisiva non riesce più a creare interesse, voi anche per delle scelte strane sulla conduzione. La conduzione di Conan, vogliamo aprire questa parentesi, ora non sarò troppo esaustivo, perché per fortuna gli Oscar l'ho visto in compagnia, quindi non mi sono troppo soffermato sulle gag di Conan e sulle gag della diretta. Sta di fatto che ci sono stati dei miglioramenti, però il problema è che io amo Conan. Amo Conan, voglio molto bene a Conan. Conan va bene, ma non è la scelta giusta per gli Oscar. Gli Oscar hanno bisogno di qualcuno che sappia fare intrattenimento. Conan non lo sa fare, non nell'accezione consona a uno special televisivo attesissimo come gli Oscar. Jimmy Kimmel ha rappresentato lo stesso tipo di errore da un punto di vista concettuale nelle quattro edizioni che ha condotto. Le edizioni più sensate, secondo me, da questo punto di vista, negli ultimi 10 anni sono state quelle di Hugh Jackman, che era praticamente un'edizione musical in cui faceva numeri in continuazione, e quella di Neil Patrick Harris. Qual è il minimo comune denominatore? E cazzo, sono due performer, quella è la differenza. Il conduttore è una figura che non funziona troppo per gli Oscar. Voglio dire, per esempio, chi è stato il più grande conduttore degli Oscar, se non Billy Crystal, nelle sue 5 edizioni, adesso se non erro, negli anni 90, tra gli anni 90 e gli anni 2000. Billy Crystal era incredibile perché univa da un lato un approccio televisivo, un approccio da host, da conduttore televisivo, che non è un approccio da conduttore televisivo di un late night, come fanno appunto i vari Kimmel, Conan, Jimmy Fallon, Trevor Noah e quant'altro. Billy Crystal non viene da quello. Billy Crystal è un performer, è un attore di cinema e di teatro, che ha unito il suo lato cabarettistico, il suo lato umoristico, alla sua incredibile capacità di stare davanti alla macchina, davanti alla telecamera, semmai, davanti alle telecamere, e di sapersi relazionare non solo con un audience, con un pubblico di migliaia di persone lì al Dolby Theatre, ma anche con milioni di spettatori a casa. Le gag erano sempre calzanti, ma i cringe ma imbarazzanti, sempre precise e puntuali. Anche il modo di scherzare con i film dell'anno era divertentissimo. Quest'anno la cerimonia è iniziata con Conan che esce dal corpo di Demi Moore, ricreando la scena dello sdoppiamento di The Substance, uno dei grandi snob di quest'anno, snobbati di quest'anno. All'epoca, per esempio, ricordo negli anni 90, 93 credo, l'anno del Silenzio degli Innocenti, Billy Crystal si presentò sul palco in camicia di forza, come Hannibal Lecter, con Anthony Hopkins che salì sul palco a dargli da cambio e a fare una gag insieme. Cioè, era diverso. Così come fu molto bella una gag, mi ricordo, una delle prime edizioni degli Oscar che ho seguito in diretta, appunto l'anno di Neil Patrick Harris, in cui iniziò la serata scimmiottando Birdman, che vinse il miglior film, girando mezzo nudo per il backstage, per il dietro le quinte del Dolby Theater, appunto riciclando e riprendendo, insomma, la scena della corsa per Times Square in mutande di Regan Thompson, di Michael Keaton, nel bellissimo film di Iñárritu. Per dire, quel modo di saper scherzare sui film usciti non funziona più. C'è stato un momento ridicolo in cui ha iniziato a cantare sul palco, in un momento musical, Conan, intendo, insieme a Deadpool e al verme di Dune, una roba. Mamma mia, l'ho anche rivista il giorno dopo, volevo sotterrarmi. Il monologo iniziale è durato un quarto d'ora, senza un motivo logico, rispetto ai 6-7 minuti canonici dei monologhi d'apertura dei conduttori degli Oscar, estenuante. Cioè, ha fatto un monologo d'apertura di 10 minuti per poi correre come un pazzo, per poi correre come i pazzi sulla presentazione dei premi. L'unica categoria che hanno un po' perso più tempo sono quelle degli attori, perché hanno ripreso questo format insopportabile di una quindicina d'anni fa. Per cui, quando presenti i premi per i migliori attori, salgono 5 attori sul palco, precedentemente già premiati con l'Oscar, che omaggiano i nuovi candidati. Che era una cosa caruccia fino a un certo punto, però una rottura di cazzo, perché sono discorsi sempre identici tra loro, in cui non viene mai fuori qualcosa di effettivamente interessante, di effettivamente emozionante. Magari è anche bello per i candidati sentirsi omaggiati da dei colleghi, ricordo Nicolas Cage e Ben Kingsley l'anno scorso, omaggiare Cillian Murphy e Paul Giamatti. Però quest'anno non ha proprio funzionato da quel punto di vista. Impostato, hanno provato secondo me anche poco, non erano convincenti, chi saliva sul palco non era mai convincente nell'omaggiare i propri colleghi. Troppo, troppo, troppo. E una cosa positiva però di questa edizione secondo me è stata in due momenti in particolare. Il numero d'apertura di questi Oscar è stato bellissimo. Cioè Ariana Grande e Cynthia Erivo che cantano Defying Gravity, in una versione leggermente accorciata, in diretta con Cynthia Erivo che spacca i vetri di tutto il Dolby Theater per quanto cazzo sale quando fa quell'acuto finale di quella bellissima canzone di Wicked. È stato un momento bellissimo perché c'è stata una performance canora come ce ne sono tutti gli anni, però è stata una di numero, è stata bellissima, tecnicamente ineccepibile, a differenza degli scorsi anni in cui avevi tutti i candidati a miglior canzone che si esibivano in diretta. Talvolta andavi incontro a performance memorabili come quella di Natu Natu un paio d'anni fa o quella di Ryan Gosling di I'm Just Ken l'anno scorso. Tante altre ti cadevano i coglioni, ad esempio Billie Eilish lo scorso anno quando cantò What Was I Made For, la canzone che vinse l'Oscar, o la cringissima esibizione di Bradley Cooper e Lady Gaga con Shallow qualche anno fa, fu una delle robe più cringe dell'universo, per il content, chiaro, credo ci sia stato un picco di ascolti durante quell'esibizione al limite della scopata in pubblico, però insomma, quest'anno si è andata decisamente meglio con una bella esibizione di Defying Gravity, che non è un pezzo candidato, quindi hanno fatto esibire le due grandi voci di questa edizione degli Oscar. Togliendo da mezzo Emilia Perez, che è un discorso sempre più complesso, e l'hanno fatto con una canzone che appunto non era candidata, quindi bene così. Poi c'è stato il momento omaggio 007, che è stata una delle cose più brutte degli ultimi anni. Chiunque sia salita sul palco, soprattutto Doja Cat, per fare delle cover di pezzi dei film di Bond, da Skyfall a Live and Let Die di Paul McCartney, hanno stonato completamente. Madre santa, quante stecche che ho sentito durante quell'esibizione, bruttissimo. Quindi, dal lato entertainment, l'edizione degli Oscar è stata tremenda. E ora, volendoci dare una spiegazione al perché di questo disastro da un punto di vista degli ascolti, a me la soluzione sembra piuttosto semplice. Gli Oscar sono diventati gli Independent Spirit Award per l'ennesima volta. Cioè, l'anno scorso c'è stato un miracolo. L'anno scorso ha vinto miglior film, ha vinto 7 premi, Oppenheimer, che è un film che incassa quasi 1 miliardo di dollari. Insieme a lui c'erano anche Barbie, Super Mario Bros., cioè i tre principali incassi della stagione erano tutti candidati. Oppenheimer è il film che incassa di più, che in media convince di più, che conquista più pubblico e che vince anche 12.000 Oscar, perché è un film tecnicamente ineccepibile. Anche un riconoscimento alla carriera a un autore fondamentale del cinema del presente, come Chris Nolan. Quindi sacrosanta premiazione da tanti punti di vista, però è stata una chimera. Nel senso che un Colossal non veniva una grande produzione, un grande blockbuster, non vinceva miglior film dal 2004, dal Signore degli Anelli, dal Ritorno del Re. Prima ancora c'era stato Il Gladiatore, però dagli anni 2000 in avanti oggettivamente si è persa quella roba lì. Per varie ragioni, perché è cambiato il metodo di valutazione di votazione degli Oscar. Ad esempio, oggi valgono anche i secondi e terzi voti. Quando tu voti la tua scheda elettorale degli Oscar, prima valeva solo il primo voto, cioè prima funzionava a mo' di elezione del Presidente della Repubblica, per intenderci. Voti una preferenza e quella vale. Oggi voti preferenza da 1 a 5 per ogni categoria, o 1 a 10 per la categoria di miglior film, che è quella da 10 candidati. E quindi i terzi voti valgono, i secondi voti valgono, i quarti voti valgono. Quindi sono tanti importanti i primi voti, tanto quanto anche i secondi e i terzi, in realtà, per raggiungere il quorum, diciamo così, per vincere le statuette, soprattutto sul miglior film, fa la differenza. Poi l'Academy si è espansa negli ultimi anni, hanno iniziato a accogliere centinaia di nuovi membri, in maniera molto casuale, se posso essere sincero, negli ultimi anni, anche membri italiani, penso a Toni Servillo, a Carlo Verdone, a Favino, a Andrea Di Stefano, credo anche, tutti i membri forse dell'Academy, perché poi tu non puoi dichiarare di essere parte dell'Academy, deve essere segreta la cosa, altrimenti vieni squalificato. Quindi l'Academy adesso, praticamente, l'Academy ha raddoppiato praticamente il numero di membri votanti aventi diritto al voto nel giro di 10 anni, praticamente, accogliendo sempre più donne, sempre più persone transgender, sempre più minoranze in assoluto, accogliendo sempre di più, che da un lato è una grande cosa, però dall'altro ammazza un po' lo spirito dell'Oscar, il senso dell'Oscar, mi spiego. Il problema sta più nel europizzare, asizzare, mediorientizzare la giuria. Nel senso che gli Oscar da sempre sono una cerimonia in cui Hollywood premia se stessa. Punto. Sono l'ultimo dei conservatori sulla faccia della terra. Però, da un certo punto di vista, la divisione tra festival e Oscar ha sempre funzionato. E credo che si stia un po' iniziando a mischiare in maniera, secondo me, impropria tutti questi vari elementi che messi insieme creano una sorta di effetto solvente, per cui non escono dei veri vincitori. Mi spiego. Per un cinema a basso budget c'erano gli Independent Spirit Award. No, una cerimonia che ha sempre accolto i film di Sean Baker, tra l'altro, per fare un esempio. O anche Rob Eggers, Ari Aster, per parlare di autori un po' più giovani e che piacciono ai giovani. O, non so, i fratelli Safdie, tantissimi esempi. Gli Oscar sono i premi che premiano le eccellenze hollywoodiane, per cui si possono intendere per eccellenze hollywoodiane sia le grandi produzioni che incassano tanto, sia le produzioni piccole, che però incassano tantissimo, quindi dei grandi esperimenti commerciali, degli esperimenti commerciali molto virtuosi. ma anche di tanto in tanto, soprattutto negli ultimi anni, si sta iniziando ad accogliere dei film che magari non incassano un cazzo, che vengono visti per lo più in maniera pirata dal pubblico e che i votanti degli Oscar recuperano con le proiezioni private o con le copie Blu-ray che gli vengono inviate, o le copie streaming che vengono inviate agli aventi diritto al voto, appunto per fargli recuperare i film in extremis. Cioè, negli ultimi anni abbiamo visto 4-5 dei più bassi incassi della storia degli Oscar. Cioè, fino a qualche anno fa, il film avente vinto miglior film agli Oscar, ad aver incassato però meno milioni di dollari al box office, era stato Crash, Contatto, che vince l'Oscar nel 2006 e incassò pochissimo. Ma negli ultimi anni l'abbiamo doppiato quel record. Cioè, nel senso, Parasite, che era un film piccolo sulla carta, costato 10 milioni di dollari, ha incassato quasi 300 milioni nel mondo. Successo commerciale clamoroso. Nomadland non ha incassato nulla, per motivi pandemici anche, assolutamente. Però quello che dico è che quando non riaperti i cinema, per quanto a metà regime o comunque con le sale aperte solo a un terzo, a due terzi, Nomadland era l'unico film grosso di una grossa major, cioè Disney Searchlight, disponibile sul mercato mondiale. Quindi l'opportunità di fare cassa ce l'ha avuta e non l'ha fatta, neanche alla lontana. Penso a Green Book, che non incassò tantissimo. Penso a Moonlight, che non lo vide nessuno, a differenza di La La Land, che fu un successo clamoroso per un genere che negli ultimi 20 anni è morto commercialmente, come il musical americano nello specifico, tra l'altro. E quindi, nel senso, abbiamo doppiato più volte questo record negli ultimi anni. Anche nel caso di Anora non possiamo parlare di certo di un grande successo commerciale. Adesso lasciate che vi legga rapidamente i dati di Anora box office. Anora ha incassato 41 milioni di dollari nel mondo, che per un film forte di una palma d'oro e di un successo critico enorme e di tante vittorie e premi nel corso degli ultimi mesi non è assolutamente un cazzo. Possiamo andare avanti così per tutti i candidati, più o meno. The Brutalist ha incassato 30 milioni, che è tantissimo per un film costato 7-10 milioni di dollari. Ma comunque parliamo di un film microscopico da un punto di vista degli incassi, vuoi anche per il problema della durata. Emilia Perez ha fatto 15 milioni, 15 milioni nel mondo, che non è un cazzo. Pensiamo anche a Nickel Boys. Nickel Boys, per esempio, da noi, ma anche su tanti mercati, è uscito su Prime Video, non è passato per la sala, ha fatto 2 milioni di dollari nel mondo. Una cifra ridicola per un film orrendo, tra l'altro. Conclave ha avuto un risultato discreto, per esempio, però i veri risultati clamorosi sono quelli di The Substance, di Wicked, di Dune, ma nel caso di Dune parliamo di un blockbusterone, è anche chiaro che vada sopra il mezzo miliardo. Anora, ve l'ho citato prima, il dato 40 milioni. I veri casi particolari sono, ad esempio, Ainda Estou Aqui, io sono ancora qui, il film brasiliano che ha vinto miglior film straniero, che non ha incassato nulla negli Stati Uniti, e soprattutto, nel senso opposto ovviamente, A Completa Unknown, che è uno dei grandi sfortunati di questa cerimonia. Ha incassato 120 milioni di dollari nel mondo, che è tantissimo per un biopic Searchlight, quindi medio budget, che per quanto possa vantare Chalamet e Norton nel proprio cast, per quanto possa essere comunque un film che interessa la critica per via di James Mangold, il regista, è un biopic dedicato a un artista che è tutto fuorché un artista pop, un artista popolare, soprattutto negli ultimi 30 anni della sua vita, come Bob Dylan. È un'edizione molto paradossale. È un'edizione molto paradossale da un punto di vista dei premi, perché nel momento in cui la tua cerimonia, il tuo evento, l'Academy Award, interessa sempre di meno allo spettatore, soprattutto allo spettatore cinefilo occasionale, magari quello meno appassionato. E poi ci sono anche molti snob del cazzo nei confronti degli Oscar che dicono: ma che seguito a fare questi Oscar? Si seguono perché il cinema ti interessa. Ti deve interessare tutte le sue sfaccettature. Se sei cinefilo, devi esserlo in maniera drastica e radicale, come dice il mio amato Guadagnino. Sottoscrivo questa cosa in pieno. Quindi, poi gli Oscar ti danno il polso della situazione del cinema, da un punto di vista del rapporto col pubblico, da un punto di vista dell'incasso, da un punto di vista dello showbiz, dello stardom, banalmente. Però qual è il punto? Nel momento in cui i due film che premi di più, con 3 Oscar, The Brutalist, con 5 Oscar Anora, nel momento in cui premi questi due col maggior numero di statuette, c'è un problema. Premi due film che insieme fanno 70 milioni di incasso e che non parlo per The Brutalist perché non so com'è la situazione, ma Anora è comunque uno dei film più piratati tra i 10 candidati a miglior film. È un film che è stato visto a casa, è un film che non è stato capito da una buona fetta di pubblico, soprattutto un pubblico un po' più giovane che magari poteva essere uno dei target di riferimento di un film come Anora, un film in cui si parla di sex work principalmente, un film femminile e femminio, è meraviglioso da quel punto di vista. Ah, perché in tutto questo voi eravate rimasti al fatto che a me non era piaciuto Anora, vabbè, aggiornamento, l'ho visto una terza volta e a sto giro mi è piaciuto veramente molto, ci ho trovato una chiave di lettura. Però qui non parliamo di gusto, non parliamo veramente di gusto. Bene, dopo questa introduzione legata a un problema di fondo, cioè, ragazzi, non potete, non si può dare 8 premi a due film che insieme fanno manco 100 milioni, e uno dei due è anche un film che è stato piratato un botto. Poi, per quanto riguarda la divisione tra festival e Oscar, io la penso in maniera molto drastica, cioè Parasite fu un grande successo commerciale e fu un film di rottura da un punto di vista tematico, da un punto di vista anche dei generi. E quindi quello è un premio che riesco a capire, quello di Parasite. ed è un premio che secondo me dà anche tanta speranza ai registi di un domani, alle registe di un domani, vedere che si possa arrivare, insomma, al gradino più alto del Dolby Theater, pur non essendo americani, pur non lavorando sul mercato americano, ma venendo anche da un mercato alieno agli Stati Uniti come quello coreano. Insomma, il mercato coreano, ci siamo avvicinati al mercato americano noi occidentali in maniera seria adesso, dopo Parasite, negli ultimi anni, anche grazie a serie TV, ai K-drama, ai dramas coreani, a Squid Game e quant'altro. Non mi dilungo su questo. Allora non lo condivido per due ragioni. Uno, dargli 5 premi è un problema. Cioè, fin quando sono 3, 4, mi va bene. 5 su 6 sono troppi. 5 su 6 sono troppi perché poi la cerimonia diventa una sorta di remake degli Independent Spirit Award. Cioè, la domenica prima degli Oscar ci sono gli Independent, che è una cerimonia alla quale accedono solo i film micro budget e basso budget, cioè sotto i 25 milioni di dollari di budget, per intenderci. Domenica scorsa Anora vince l'impossibile ai premi del cinema indipendente, la domenica dopo agli Oscar quegli stessi premi combaciano praticamente. Miglior attore, sceneggiatura, regia, film, ha vinto anche miglior casting tra l'altro agli Independent Spirit Award. È una roba folle ed è una cosa che, ripeto, è successa già negli ultimi anni. Penso appunto al caso di Moonlight, che vinse gli Independent, vinse anche Miglior Film, e ce ne sono tanti di questi esempi. Inizia a diventare problematica questa cosa, devo dirvi la verità. Perché poi si sovrappongono due dimensioni, due mondi che sì, possono entrarci l'uno con l'altro, ma da un punto di vista proprio pubblicitario, che senso ha dare spazio sempre all'unico film? E poi è giusto anche che ognuno si occupi del proprio. Così come gli Independent gratificano dei film che storicamente non vanno mai agli Oscar, cioè i film piccoli, e i film di nicchia, i film da Letterboxd oggi mi verrebbe da dire, anni fa era diverso, oggi sono film da Letterboxd, nel bene e nel male. Dall'altro lato, gli Oscar dovrebbero accudire invece il grande cinema, il cinema dei popcorn, il cinema da popcorn, il cinema dei grandi incassi. E quindi non lo so, io sarei per reintrodurre la vecchia regola, parliamo di 20 anni fa, per cui per entrare in nomination a miglior film dovevi anche aver incassato un tot minimo di milioni di dollari, o comunque dovevi aver registrato una percentuale, diciamo, di profitto rispetto al budget di partenza del tuo film. Cioè, del tipo, se il tuo film è costato 7 milioni, devi aver incassato almeno 50-60 milioni, per dire, devi aver fatto almeno quel profitto lì, almeno non so, un 20-30% di profitto. Perché è anche giusto dare merito a chi incassa, cioè. Miglior film è una categoria in cui si premiano i produttori, non i registi, gli sceneggiatori. Premiando i produttori, il senso del premio è il seguente, da un punto di vista logico proprio. Io premio con miglior film, non il film più bello, ma l'operazione commerciale migliore, il senso del premio dovrebbe essere quello, ma non lo si segue questo senso. Si segue un altro tipo di ragionamento. Il giorno dopo gli Oscar, tutti i telegiornali e i giornali e i siti del mondo parleranno solo di quel premio, di chi ha vinto miglior film. Tendenzialmente. Di conseguenza si cerca di trovare una provocazione con un miglior film. Mi spiego. Trump viene eletto nel 2016. Chi vince l'Oscar 3 mesi dopo? Moonlight, che non incassa nulla, che non fa impazzire a nessuno, tutto sommato. Ma che è un film che mette d'accordo, perché parla delle tematiche giuste nel momento giusto. Cioè di un ragazzino nero che scopre la propria sessualità, al posto di La La Land, che vince 6 Oscar in tutta la serata, che è il successo hollywoodiano dell'anno. Per distacco proprio, ragazzi, per distacco. Però non vince il miglior film, perché Moonlight è più comodo. Roma è il vero grande successo del 2018, ma l'Oscar chi lo vince? Green Book, perché è il film più comodo da un punto di vista tematico. La forma dell'acqua, quello è un Oscar che condivido molto, perché incassa bene, convince molto, porta avanti i temi giusti, ed è un grande racconto dell'America di ieri e dell'America di oggi. È un film americano, per quanto il regista sia il grande Guillermo del Toro, sia un messicano doc, ma poco importa, perché quello è un grande racconto americano che passa per gli occhi di un non americano, ovviamente, di una britannica, Sally Hawkins, Doug Jones, un altro britannico, Alexandre Desplat, francese, un musicista. È un grande lavoro di tante etnie, di tanti mondi, di tante culture diverse, che però collaborano per raccontare l'americanità, da un certo punto di vista. Quello è un premio sensatissimo, ma anche lì si ragiona nell'ottica della provocazione, non del film più bello, o di quello che incassa di più. Perché il film più bello si chiama Il filo nascosto, o Chiamami col tuo nome, parlando di quell'edizione là, no? Ammazzo qualcuno se osa dire che Il filo nascosto non era il film più bello di quell'anno. Però per dirvi, il ragionamento è quello, bisogna premiare la provocazione. Ora, negli ultimi anni era successo qualcosa di molto buono, perché si è passati dalla sciocca provocazione da Canale 5 buonista con Coda ai segni del cuore, allo strampalato premio miglior film di Everything Everywhere All at Once, che anche lì fu un grande successo economico. Mi piace molto, un buonissimo film. Quella è una cosa che capisco meno, perché non è un messaggio utile. Bisogna premiare i film che fanno più cassa, secondo me. Cioè, c'è poco da fare da quel punto di vista. Cioè, su Everything Everywhere sono più leggero, perché è un bellissimo film e perché gli incassi sono importanti. Però concettualmente Top Gun Maverick miglior film, ok? Per quanto non sia sta roba da mettersi le mani nei capelli da un punto di vista drammaturgico, da un punto di vista tecnico è una roba spettacolare. E sono stati anche capaci, Cruise e i suoi amici, di di fare un film molto bello partendo da un aborto colossale, che era il vecchio Top Gun di Tony Scott dell'84, per dire. L'anno scorso c'è stato un miracolo, perché vince Oppenheimer, che appunto convince tutti. Film bellissimo, film americanissimo, che incassa tanto. Bellissimo, tutto perfetto. Quest'anno un passo avanti e uno indietro. Un passo avanti perché si premia un altro film qualità, certo, che porta avanti i temi giusti, ma si ragiona, secondo me, troppo sulla provocazione. Cioè non è incassato abbastanza, non ha fatto abbastanza. E il punto per me è un altro. Ragazzi, siamo tornati al 2017. Ancora una volta, viene eletto Donald Trump, 2024, 3 mesi dopo, 2025 a marzo, 4 mesi dopo, chi vince l'Oscar al miglior film? Il film che parla di una sex worker che viene presa per i fondelli e truffata, di fatto, dal figlio di un potente oligarca russo. Non devo neanche aggiungere altro. Ripeto, un'ora mi è piaciuto molto, col senno di poi, mi è piaciuto veramente molto. C'era di peggio quest'anno, come Conclave, che era il mio terrore numero uno. Però per me The Brutalist è il miglior film. Cioè, se proprio devo andare al ribasso e non posso premiare Wicked, per dirvi, o non posso premiare Dune, che sono quelli che incassano di più e convincono di più e hanno avuto più impatto, forse, da tanti punti di vista, sicuramente Wicked. Lo ha fatto, ha avuto un certo impatto, per quanto il film non mi faccia impazzire. Se devo scegliere, a quel punto premio The Brutalist. Perché se devo premiare, seguendo la natura del premio, il film più intelligente da un punto di vista produttivo, premio The Brutalist, che costa 7, 7-8, incassa 30. Un film di 4 ore, un film classico, un film semplice, come dovrebbero essere i grandi colossi, i grandi blockbuster che vincono l'Oscar al miglior film. Un film semplice, un film americano, una grande storia americana che segue le orme di tanto grande cinema, da C'era una volta in America, al gigante di Stevens, ovviamente su tutti quello è il grande riferimento, di un regista bravissimo che ha 38 anni, che si chiama Brady Corbet, che è un genietto, che avrebbe dovuto vincere l'Oscar alla regia per quanto mi riguarda, ma ci arriviamo. E ripeto, una grande storia americana. Una grande storia americana che parla per immagini, che parla attraverso immagini semplici, riconoscibili, ma che lavora su un immaginario. Questo è quello che dovrebbe avere un film che vince il miglior film, escludendo la questione incassi, perché ripeto, basiamoci sugli incassi, devi vincere. Wicked, deve vincere. Dune, ok? Secondo gradino del podio, concettualmente The Brutalist è il miglior film dell'anno. Sempre senza considerare Emilia Perez perché è un film transfobico, pipipipipi, quella polemica del cazzo della quale abbiamo già parlato qualche puntata fa. Ora, adesso possiamo passare alla parte interessante di questa puntata, cioè commentare un po' tutte le categorie. Cercherò di andare rapido da molti punti di vista. Partiamo dal basso. Ora, non mi esprimo sui corti d'animazione, corto documentario, corto live action e documentario, perché non ho, come tutti gli anni, d'altro canto, visto praticamente nulla di questa categoria. Cioè, questi film candidati a documentario, per esempio, li vedo solo se mi capita ai festival, tipo il bellissimo, come si chiama? Tutta la bellezza e il dolore di qualche anno fa, di Laura Poitras, oppure Moonage Daydream, vabbè, ma lì si parla di Bowie e quindi per forza l'ho visto in sala, che film meraviglioso. Comunque, quindi non commenterò quelle categorie lì, vi dico soltanto che per chi come me scommette agli Oscar le schedine, non sono ludopatico, scommetto solo sugli Oscar tutti gli anni, lo dico con assoluta certezza e verità, sono state un po' un'inculata perché sono stati premiati dei titoli che non ci si aspettava. Per esempio, sul corto documentario mi aspettavo I'm Ready Warden, invece ha vinto The Only Girl in the Orchestra, un corto di Netflix. O sul miglior cortometraggio ci aspettavamo Anuja, un altro corto Netflix, e invece ha vinto I'm Not a Robot. Per dire, è stata così tutta questa sezione dei cortometraggi e anche quella del documentario, perché Nomadland già era auspicabile, però mi sarei aspettato più Black Box Diaries per come stavano girando le quote. Ma ci sta, Nomadland è un film israelo-palestinese, quindi è una scelta politicamente comprensibile per l'Academy. Andando avanti, partendo con le categorie vere, passiamo alle categorie musicali. Ora, miglior canzone originale è una delle poche categorie in cui il premio è stato assegnato in maniera sacrosanta proprio. Perché a vincere il premio per la miglior canzone originale è stato Emilia Perez, il mio amato Emilia Perez, e con questa statuetta Jacques Audiard diventa ufficialmente un premio Oscar dopo aver vinto tutti i premi del mondo a Cannes nel corso della sua carriera, aver vinto anche a Venezia una volta con i Fratelli Sisters. Ha vinto al termine di un'ottima stagione dei premi che ha portato un Golden Globe, ma anche un BAFTA, un Critics' Choice Award, ha vinto anche un Oscar. Per quanto quello sacrosanto sarebbe stato quello al film internazionale, ma ci arriviamo tra poco, vince la canzone El Mal. E su questa cosa si potrebbe aprire una parentesi, cioè alla fine Emilia Perez ha vinto miglior attrice non protagonista e miglior canzone originale. Miglior attrice non protagonista va a Zoe Saldana, che ha vinto in quanto Zoe Saldana, fosse stato per il film non avrebbero vinto quella categoria. E la canzone premiata è la canzone che vede protagonista Zoe Saldana. Zoe Saldana canta El Mal. L'altra canzone di Emilia Perez era cantata da Selena Gomez. E quindi già la scelta di premiare, di dare a Emilia Perez gli unici due premi relativi alla Saldana e non al resto del film, se volete, è già particolare di per sé. Gli altri candidati in categoria erano Like a Bird di Sing Sing, che è un film che vedremo a maggio qua in Italia, credo. E The Journey poi c'era, di testo di Diane Warren. The Journey è un film Netflix, ancora una volta, se non erro. The Journey è un pezzo tratto da Six Triple Eight, che è un altro film Netflix, se non erro. E Diane Warren è un personaggio particolare perché è stata candidata 15 volte ai premi, 16 volte ai premi Oscar, contando questa, senza mai vincere in categoria. Ha vinto il premio alla carriera nel 2023. In categoria non vincerà mai, a questo punto mi sembra chiaro il fatto. Poi c'era il mio amato Elton John, candidato con Never Too Late, un pezzo originale scritto da lui e Bernie Taupin, il suo storico paroliere, per Never Too Late, che è un documentario appunto sullo stesso Elton. E niente, queste erano le candidature per la miglior canzone originale. La parentesi Emilia l'avremo più avanti, perché adesso parliamo della colonna sonora originale. Ora, sono contento anche di questo premio, perché vince il mio amato The Brutalist. Però, se avessi dovuto scegliere, avrei premiato la colonna sonora di Emilia Perez, ovviamente. Ma i due musical candidati, è assurdo che non vincano dei musical. E non è assurdo che non vinca il film più memorabile da un punto di vista musicale tra i cinque presenti in classifica, perché Emilia Perez può vantare nella sua colonna sonora, tra canzoni e brani strumentali, una serie di hit senza precedenti. E Clément Ducol e Camille, i due compositori del film, sono stati eccezionali nel riuscire nell'ardua impresa di mettere al mondo uno dei pochi musical musicalmente memorabili degli ultimi anni. Perché, nel senso, tolto il mio amatissimo Annette di Logarax con le musiche dei miei amati eroi, gli Sparks, sono pochi i musical memorabili da un punto di vista sonoro degli ultimi anni. Emilia Perez è uno di questi. Quindi il premio The Brutalist lo capisco perché è meraviglioso, nel modo in cui ne abbiamo parlato forse nella puntata. Le tracce si attaccano tra loro, gli strumenti dialogano tra loro di traccia in traccia. Il modo in cui gli strumenti a fiato dell'overture, ad esempio, poi si agganciano alla seconda traccia, che è la seconda parte dell'overture, quella dei titoli di testa in auto, ad esempio, che invece parte esattamente da quegli strumenti a fiato, per poi sfociare su un assolo di pianoforte, che invece caratterizzerà la traccia successiva. Cioè, se studiate il film da un punto di vista della conseguenza proprio dei brani, degli strumenti che si susseguono, Blumberg fa un lavoro clamoroso, clamoroso, ed obiettivamente una musica imponente, pomposa, teatrale, splendida, come dovrebbero essere sempre le musiche originali di un racconto epico americano come quello del film bellissimo di Brady Corbet. Poi, tolto questo, le altre candidature erano per Conclave, musiche di Volker Bertelmann, che vinse l'Oscar 2 anni fa per quella puttanata di Niente di Nuovo sul fronte occidentale, sempre del mio nemico Edward Berger. Poi c'era Emilia Perez, come abbiamo detto, c'era Chris Bowers per Il Robot Selvaggio, che è un film bellissimo, che doveva vincere, film d'animazione non l'ha vinto, ma ci arriviamo, film DreamWorks splendido. E per chiudere Wicked, che è un caso controverso, le musiche sono di John Powell e Steven Schwartz. Steven Schwartz è l'autore delle musiche del musical originale. In teoria Wicked non era candidabile per questa categoria, perché colonna sonora originale implica il fatto che se il tuo è l'adattamento per il cinema di un musical teatrale, e stai riciclando quelle musiche lì, quelle colonne sonore lì, vuol dire che c'è un problema. E pensate al fatto che Dune Parte 2 è stato ritenuto incandidabile perché le musiche erano troppo simili a quelle della parte 1 di Dune. Su Wicked questo ragionamento non è stato fatto. Perché due pesi e due misure, cara Academy? Io questa cosa non me la sono ancora spiegata, a differenza di mesi da quando è venuta fuori quella roba. Quindi il vero scandalo di categoria non è sta nella vittoria, che secondo me ci sta tantissimo, ma sta in questa nomination di Wicked, che veramente, ragazzi, è una cosa scandalosa. Andando avanti, miglior sonoro vince Dune, premio sacrosanto. E ripeto, lì la corsa era due tra Dune e A Complete Unknown. Io davo per scontato Dune perché è un film che incassa così tanto, che è un sequel tra i più belli degli ultimi anni di storia del cinema, il vero grande colossal di questa stagione. Era inevitabile che vincesse un paio di premi, per quanto minori, come gli effetti speciali e il sonoro. Mi sembra un po' che abbia ricevuto lo stesso trattamento di Avatar 2 3 anni fa. Avatar 2, che incassò 2 miliardi, ricordiamolo sempre. Un film immenso di uno degli autori più importanti che quell'industria abbia mai avuto, come Jimbo Cameron, fu candidato solo per il sonoro, gli effetti speciali e il film, vincendo, forse la sceneggiatura, vincendo soltanto gli effetti speciali, ed è una roba scandalosa. Stesso ragionamento, Dune si piglia la nomination al miglior film, poi qualche nomination tecnica, e Villeneuve non prende nomination, la prende solo da produttore, ma non la prende da regista, non la prende da sceneggiatore. Poi su Dune ci sarebbe un discorso da fare, Dune è uscito il 27 febbraio 2024, cioè un anno ed una settimana prima degli Oscar, è uscito troppo presto, già è tanto per le prese quelle nomination. Io credo, spero, voglio sperare, che Dune Messiah, la terza parte della trilogia di Villeneuve, riesca ad andare molto meglio, perché Dune Messiah uscirà a novembre, quindi periodo perfetto per andare bene agli Oscar. Esce 2026, hanno anticipato l'uscita. Quindi vediamo come andrà la terza parte, spero in un effetto Signore degli Anelli, cioè aspetto nel terzo film per dare una sorta di premio alla carriera. Però mai metterci la mano sul fuoco da questo punto di vista, io lo spero perché amo la saga di Dune, amo Villeneuve. Quindi il sonore è stato questo. Gli altri candidati erano Wicked, che era un altro in lizza, ma il vero candidato era A Complete Unknown. Poi c'è l'altro musical, c'è Emilia Perez, che sarà un po' candidato ovunque, 13 nomination. E c'era infine il robot selvaggio con la sua terza nomination. Film d'animazione che piglia 3 nomination è una cosa che si vede poco. Penso a Coco, penso ad Up, pochi altri. Up ne vinse due addirittura. Miglior montaggio, questa è la categoria che mi ha fatto molto contento perché è la categoria che mi ha fatto vincere la schedina degli Oscar. Perché apriamo la parentesi ludopatica, io me l'ho scommesso. Una tripla su Anora, me l'ho scommesso: miglior film, miglior attrice, miglior montaggio. L'ho preso, ho goduto molto perché ho guadagnato molti soldini, non tantissimi, però una bella cifra di soldini. E il montaggio l'ha vinto appunto Anora. Gli altri candidati erano The Brutalist, Conclave, Wicked ed Emilia Perez. La corsa era a due: Anora contro Conclave. E questa era una categoria decisiva perché chi vinceva il montaggio sulla carta avrebbe probabilmente vinto miglior film. E vi spiego subito perché. Perché tendenzialmente per vincere un Oscar al miglior film devi vincere come minimo altri due premi prima di salire sul palco per prendere miglior film. Nella storia è capitato pochissime volte che un film vincitore di miglior film sia arrivato a vincere quel premio ambitissimo prendendo solo un altro premio in tutta la serata. Negli ultimi 55 anni, pensate, è successo due volte di numero. I casi sono uno da marciapiede, quindi nel 1970. E l'altro caso è quello del caso Spotlight 2016 di Tom McCarthy che vinse sceneggiatura originale e film. Ma lì il testa a testa era tra il caso Spotlight, Revenant e la grande scommessa anche avrebbe fatto soltanto anche in quel caso sceneggiatura e film. Quindi quello fu un anno un po' particolare, ma in generale, ripeto, due volte in 55 anni, per il resto, chi vince il miglior film vince sempre almeno due premi prima di miglior film. Per dire, capita sempre così. Quindi il ragionamento che ho seguito io, ma anche tutti i colleghi, gli amici con cui abbiamo parlato in queste settimane, è stato quello: cioè, Anora per vincere il miglior film, salvo miracoli, devi vincere almeno due premi prima. E uno poteva essere la sceneggiatura, l'altro poteva essere o il montaggio o l'attrice, o entrambi, come è stato. E quindi ero convinto dell'accoppiata montaggio, sceneggiatura, film. Poi alla fine l'ultimo ho cambiato idea e ho puntato i miei danari su attrice, montaggio, film, e ci avrei preso in entrambi i casi. Però dicevo attrice montaggio per un motivo semplice, cioè che vincere montaggio e sceneggiatura insieme è una cosa strana, cioè è capitato molte volte nella storia degli Oscar, ma quando il montatore e lo sceneggiatore sono la stessa persona, in questo caso Sean Baker, è molto strano, perché premiare per entrambe le mansioni Sean Baker significa premiare una sorta di effetto filmmaker, cioè nel senso Sean Baker è un filmmaker nell'accezione letterale del termine. Lui scrive da solo, monta da solo, dirige da solo, ovviamente, è anche produttore del film, è anche responsabile del casting di Anora. Cioè, ha svolto 5 ruoli in questo film, 5 ruoli, che è una cosa molto rara. Un precedente, per esempio, analogo è quello di James Cameron. James Cameron ha vinto 3 Oscar, tutti per Titanic nel 98. Vince il miglior film, vince la miglior regia e vince il miglior montaggio. Titanic vince 11 Oscar su 12 nomination. Volete sapere qual è l'unico premio che non vince Titanic? Sceneggiatura adattata. Cioè, ha vinto tutto, gli hanno dato tutto tranne la sceneggiatura, che va a LA Confidential, se non erro. Ha vinto tutto tranne quello. Questo perché? Perché da un certo punto di vista, soprattutto all'epoca quando non c'era il sistema preferenziale, ma si votava solo un film per categoria, per i votanti erano molti meno, erano credo, sì, la metà di quelli che sono oggi, forse anche qualcosa in meno, si tendeva inevitabilmente a non premiare la stessa persona per due ruoli, perché in un certo senso, se dai sceneggiatura e montaggio alla stessa persona, premi due forme di scrittura diverse. La scrittura di pre-produzione, la sceneggiatura, la stesura del copione, e la terza scrittura del film, cioè quella da post-produzione, il montaggio e l'assemblaggio finale del film. Da un lato non me lo aspettavo che Baker potesse essere premiato per entrambi i premi. Non solo perché è strano vedere in assoluto uno come Baker, che ha sempre lavorato con budget piccoli, senza le star, senza i grandi nomi, per tutta la carriera, vincere più di un Oscar. È stranissima di per sé come cosa. Ma per di più, ripeto, premiare regia, film, montaggio e sceneggiatura, cioè quattro ruoli alla stessa persona, significa premiare un filmmaker, che è particolare come cosa, legittima sicuramente qualcos'altro, ma ci arriviamo più tardi. Però, per il resto, valutando la premiazione di per sé, considerando che le alternative erano Conclave, che è montato malissimo, Wicked, che è un disastro, il montaggio di Wicked distrugge, annichilisce le coreografie musical, perché le coreografie musical diventano degli spezzatini di inquadrature caotiche. E il senso del musical è ucciso dal montaggio del film, quindi è tremenda quella roba. Emilia Perez ci poteva stare, sempre per il discorso che sono sempre favorevole ai premi tecnici per dei musical così armoniosi, così perfetti da tutti i punti di vista, da un punto di vista soprattutto della mise en scène. Però Anora è un ottimo premio, perché Anora la sua grandezza ce l'ha anche in quella fase di scrittura. Baker ha detto il montaggio fa parte, cioè il montaggio è un terzo del mio lavoro di regista. ed è un terzo del mio lavoro di sceneggiatore. Ed è vero, lui ha scherzato dicendo ho salvato il film a montaggio. Secondo me gli ha dato un power up assurdo al montaggio Baker, perché la scelta di durare 2 ore e 20, e quindi perché un film come Anora potrebbe durare anche 100 minuti, 95 minuti, lui lo fa durare 2 ore e 20, scegliendo di prendersi delle lungaggini in determinati passaggi. E c'è un senso dietro determinate scene. Cioè, se Anora riesce a scandire così tanto bene il tempo all'interno dell'azione, riesce a prendersi i tempi giusti, i momenti giusti, riesce a essere sintetico, scherzoso, quasi seguendo quasi un linguaggio da TikTok nella prima parte, quando serve, nella parte centrale, nel finale, quando c'è da perdere tempo, quando c'è da far percepire allo spettatore un tempo quasi eclissato, che, come se i personaggi non riuscissero mai ad andare avanti nella loro avventura, nella loro ricerca di Vanya, che sparisce a un certo punto nel film, se l'avete visto. Quella ricerca estenuante deve essere estenuante perché deve, in un certo senso, far perdere ad Anora la magia del cinema, cioè la magia di un montaggio frenetico, di un montaggio vivace, la magia di un ritmo, di un timing vivace in assoluto. Il film perde quel montaggio, perde quel ritmo meraviglioso della prima parte nel momento in cui svanisce il sogno di questa Cenerentola. Nel momento in cui Cenerentola perde la scarpetta di cristallo, in un certo senso. Quindi il montaggio di Anora è straordinario e francamente non me la sento di lamentarmi per nulla. È un premio sacrosanto, uno dei pochi di questa serata. Effetti visivi, Dune, penso ci sia veramente poco da dire, un film mastodontico. Gli altri candidati sono interessanti perché ci sono due scimmie in questa categoria: Better Man, il film su Robin Williams, in cui Robin Williams è una scimmia, e Kingdom of the Planet of the Apes, il regno del pianeta delle scimmie, che a me non è piaciuto per nulla, dovreste saperlo, forse ne abbiamo parlato. Poi c'era candidato Wicked, che è una nomination sacrosanta e poteva essere un premio sensato, sinceramente, perché per quanto possa sembrare molto plasticoso e digitale, per via soprattutto secondo me di una color correction tremenda, che lo fa sembrare davvero fittizio, andate a vedere i making of perché Wicked è fatto con molti effetti pratici, soprattutto le scene più impensabili, hanno piantato alberi, piantato foreste, piantati campi di tulipani spendendo anche milioni di dollari, hanno costruito scenografie pazzesche, soprattutto la città di Smeraldo, una cosa meravigliosa, lavoro clamoroso, la fotografia non ha reso giustizia secondo me al grande lavoro di effettistica e di scenografia, in particolare, ripeto, il lavoro sugli effetti visivi fatto da Pablo Hellman, Jonathan Faulkner, David Shirk e Paul Korbaud è un lavoro meraviglioso. Sarebbe stata un'ottima vittoria, sinceramente, non avrei avuto nulla da dire. L'ultimo candidato poi era Alien Romulus, grande lavoro fatto dalla Weta che ha creato dei mostroni, degli animatronic clamorosi per Alien Romulus, che anche mi è piaciuto molto. Poi, miglior trucco, un altro premio sacrosanto, vince The Substance. The Substance non è entrato in shortlist per gli effetti speciali, che è una cosa al limite del sacrilego. Per fortuna ha vinto il make-up. E ora qui è successa una cosa strana, perché miglior make-up è un premio che di solito si abbina con miglior attore o miglior attrice. L'anno scorso, Povere Creature vince trucco e attrice. Judy vince trucco e attrice. Gary Oldman, per L'ora più buia, vince attore, ma il film vince anche il trucco. Ce ne sono tanti, ad esempio, DiCaprio, The Revenant fece miglior attore, miglior trucco prostetico. Quindi The Substance lo vedevo in coppia, trucco e attrice per Demi Moore. Non è andata così strano, perché anche The Whale vinse attore e trucco un paio d'anni fa. È una coppiata che va forte negli ultimi anni, statisticamente parlando. Non mi sarei aspettato che L'Amour perdesse questo premio, soprattutto in virtù dell'Oscar al trucco vinto, che è un Oscar sacrosanto, ne abbiamo parlato tanto, della meraviglia che è The Substance da un punto di vista del trucco prostetico, soprattutto nel mostro Lisa Su, nel terzo atto del film, che è eccezionale. Film fatto con 25 milioni di dollari e quegli effetti, davvero. La Hollywood dei budget da 200 milioni, Kevin Feige, dovrebbero soltanto invidiare i meravigliosi Pierre-Oliver Persan, Stephanie Guillon e Marilyn Scarselli, i tre meravigliosi effettisti di The Substance della Farcia. Premio sacrosanto, non voglio dire altro. È anche un film che vive di trucco prostetico, quindi giusto così. Gli altri candidati, Emilia Perez, Wicked, Nosferatu, principalmente credo per il grande lavoro fatto sul corpo di Orlok, e A Different Man, che non ho ancora visto, e che però ne ha parlato Alberto Faggiotto nell'episodio che abbiamo fatto su Lynch la settimana scorsa, se lo andate a recuperare. A lui è piaciuto molto. Esce il 20 marzo con la Chiret, quindi molto molto curiosi. Poi ci sono i costumi, li vince Wicked, candidati Conclave, Nosferatu, Complete Unknown e Il Gladiatore 2. Sono contento per Il Gladiatore, che sapete, mi è piaciuto molto. Premio per i costumi di Wicked mi piace tutto sommato, sono dei buoni costumi e soprattutto credo sia stata premiata anche la mole di costumi che sono stati fatti, cioè Wicked è pieno di scene di massa, è pieno di scene anche con centinaia di personaggi in scena, molto spesso sono vestiti in maniera molto furba se ci pensate, con delle divise scolastiche, quindi devi fare alla fine tante repliche dello stesso modello di costume. Però i costumi dei personaggi principali sono veramente belli, sono veramente cult. E i costumi dell'arrivo, i costumi di Ariana Grande che sono semplicissimi, che si basano su sfumature di rosa praticamente, sono molto belli. I costumi di Michel Yeoh sono clamorosi. Il costume del Mago di Oz è una roba fuori di testa. I costumi delle guardie della città di Smeraldo mi piace molto a livello di design. Vi devo dire la verità, Wicked, da qualsiasi punto di vista, amo molto ho amato molto il design di Wicked, il suo punto di forza in assoluto. Oltre a una Cynthia Erivo fuori di testa, scatenata. Però per me il premio qui era quello di Nosferatu. Nosferatu che è un grandissimo lavoro di recupero da un punto di vista del costume storico, da un punto di vista cinefilo, da un punto di vista della storia del cinema muto anche. È stato fatto un lavoro eccezionale su Nosferatu ed è un premio che francamente avrei preteso, va. Poi la cosa che mi fa morire da ridere è che Conclave è candidato ai costumi. Ma ragazzi, Cristo di Dio, ma si può mai candidare per i costumi un film in cui ci sono dei tizi vestiti da cardinali? Cioè, si tratta di andare da un sarto a Città del Vaticano, perché avete girato lì, Cristo di Dio, di andare da un sarto specializzato a Roma e ordinare quattro cazzo di costumi da cardinale. Ma santi Dio, ma che nomination è? Non ci sono costumi che differiscono da quelli delle suore, dei cardinali, dei vescovi. Punto. Punto, sono dei costumi che non hanno nulla di originale, son dei modelli, punto, preesistenti. Quella è la roba più nonsense del mondo, così come la nomination per la scenografia. Scenografia. Città del Vaticano, hanno scenografato. Sì, Città del Vaticano. Li hanno ricostruiti i set, d'accordo. Ma ragazzi, cioè, ti basta prendere la planimetria, qualche cazzo di immagine dettagliata degli arredamenti, delle pitture, dei saloni di Città del Vaticano. È risolto, ma che cazzo di candidatura è scenografia per un robo che è ambientato a Città del Vaticano, che è ambientato dentro le mura vaticane? Abbiate pazienza, è una roba che veramente mi fa morire da ridere. Per quanto riguarda le scenografie, come ho detto, Conclave candidato senza un motivo logico, fa troppo ridere quella roba. Dune non vince, Nosferatu non vince, The Brutalist non vince, vince Wicked. Ripeto, a me piace molto il design di Wicked, non mi ripeto. E una nota in merito, però, la farei a The Brutalist, che secondo me poteva tranquillamente fare colonna sonora, fotografia e scenografia, che tra i tanti sono i reparti che più hanno reso, secondo me, gigantesco questo film. Perché The Brutalist non sarebbe il colossal che è senza il grandissimo lavoro di Judy Begger e Patricia Cuccia, rispettivamente scenografa e arredatrice del film, che hanno fatto un lavoro straordinario con i pochi spazi che avevano. Hanno riprodotto le pianure statunitensi in Ungheria. L'hanno girato tutto in Ungheria per risparmiare. Sono riusciti a trovare addirittura una villa coloniale in stile americano nel bel mezzo della pianura ungherese. Hanno fatto un lavoro di scouting di location eccezionale, per non parlare poi del pezzo a Carrara che è maestoso, anche lì però le grotte stanno là, sì, ma devi trovare comunque il punto perfetto delle grotte da un punto di vista della luce naturale, da un punto di vista anche cromatico, da un punto di vista degli spazi per creare un piccolo campo base. Cioè è un lavoro eccezionale da un punto di vista pratico quello di Conclave. Quindi, ripeto, amo il design di Wicked, quindi mi piace la scelta, l'accoppiata sceneggiatura costumi, avrei apprezzato anche gli effetti speciali. Ma The Brutalist, ragazzi, per me gli manca quel premio lì e gli manca la regia assolutamente. Avrei rinunciato volentieri al miglior attore, vi dico la verità. Proseguiamo con la nostra lettura delle categorie e col commento delle categorie, perché adesso arriva l'altro premio di The Brutalist, cioè la fotografia di Lol Crowley. Potrei darvi una statistica degna di Giuseppe Pastore, cioè che Lol Crowley è il primo vincitore di un Oscar che porta per nome di battesimo, anche se penso sia più un nomignolo in realtà, che porta per nome un'espressione da Gen Z, quindi lol. Vabbè, la stronzata di oggi l'ho detta, è stata anche molto imbarazzante, però questo bravissimo DOP, che ha lavorato a tutti e tre i film di Corbet, vince un Oscar meritatissimo in una categoria agguerrita, in cui ci sono Paul Guillaume per Emilia Perez, Edward Lachmann, un grandissimo maestro della fotografia, candidato 7 volte che non ha mai vinto, che purtroppo, poverino, era in sedia a rotelle durante la cerimonia, e Greg Fraser per Dune Parte 2, il dio supremo dei DOP della nuova generazione, e Yarin Blaschke, un altro degli dèi di questa nuova generazione dei DOP, il direttore della fotografia di Robert Eggers, per intenderci. Ora, partendo dal presupposto che, per come la vedo io, ogni volta che uno tra Roger Deakins, Emmanuel Lubezki e Greg Fraser sono candidati all'Oscar, dovrebbero sempre vincere. Però Fraser l'ha già vinto per la prima parte di Dune, quindi non lo vincerà mai più. Paul Guillaume non poteva vincere perché Emilia Perez è il film tabù di quest'anno. Edward Lachmann c'ha una sfiga assurda e Maria, secondo me, già è tanto che è entrato in shortlist, cioè in nomination, pardon. Yarin Blaschke, sì, ma Nosferatu non mi sembrava così forte in assoluto, anche se ha fatto un lavoro splendido, splendido, nel modo in cui ha lavorato con la tenebra, con l'oscurità in generale. Lol Crowley, secondo me, anche per il discorso che vi faccio prima, che ho fatto tante volte in questa registrazione, in questa puntata, viene premiato anche per la qualità dei mezzi con i quali ha lavorato. Cioè, ripeto, fare con 7-8 milioni un film del genere, lavorando molto spesso in condizioni di luce naturale, perché ad esempio a Carrara non potevi montare dei generatori, non potevi montare dei Fresnel, delle luci a tungsteno in mezzo alle grotte, hanno dovuto girare con luce naturale, ma sono tante le situazioni in cui hanno dovuto lavorare così, hanno dovuto adattare tanti di quegli spazi, sia esterni che interni, per cui il lavoro di The Brutalist è un lavoro grandioso, è un lavoro epocale, un lavoro monumentale, è un lavoro tremendamente poetico nella composizione, nel rapporto con la luce, per cui è un premio sacrosanto, per il modo in cui dialoga con la luce naturale, col sole che picchia, che colora le strutture, gli interni arredati, creati dal grande Laszlo Toth, dal personaggio di Brody, sia anche però nelle scene notturne, come quella a Carrara, la scena dello stupro, piuttosto che l'inseguimento di Laszlo Toth, cioè, oddio, l'inseguimento di Van Buren, l'inseguimento di Guy Pearce all'interno della costruzione, all'interno della chiesa di Laszlo Toth sul finale del film, con quella croce di luce ribaltata che si vede nella dicotomia tra luce e tenebre, Lord Crowley ha portato avanti un lavoro pazzesco, un discorso pazzesco attraverso la luce, per cui è un premio sacrosanto. Poi, secondo me, è stato premiato anche per il grandissimo lavoro che ha fatto anche nel recupero da un punto di vista visivo, cioè ha girato il film in VistaVision, che era un formato che si era perso dagli anni 60 praticamente, film stampato in delle copie 70 mm grandiose che spero riusciate a vedere prima o poi nella vostra vita, qualche copia di The Brutalist in sala, in pellicola, perché è una roba assurda. Noi a Venezia abbiamo visto la prima copia, quella vergine, la pizza vergine del film. Un'emozione indescrivibile, quindi per me è da premiare ed è stato premiato, è stato, per me è da premiare ed è stato premiato anche quell'aspetto lì del film, quell'aspetto un po' più nerdacchione, diciamo così. Quindi contento per il premio. Poi, film d'animazione, sono contento anche di questo. Flow, Un mondo da salvare, in originale Straume, un film lettone di Gins Zilbalodis, regista che abbiamo citato io e Alberto nella puntata di Lynch di qui sopra. È un film bellissimo che dovreste recuperare, forse ancora in cinema vicino a voi. È un film splendido su un gruppo di animali, un film in cui appunto non ci sono animali parlanti, gli animali sono animali e basta. Ci sono degli animali che sono costretti in un futuro distopico in cui l'uomo non è più presente, in una sorta di barca, non di arca, ma di barca di Noè. Un gruppo di animali, tra cui cani, un gatto, un lemure, una capibara, tutti questi, un airone, un gruppo di animali che viaggia insieme attraverso questo mondo inondato, questo mondo devastato dal cambiamento climatico e dall'innalzamento delle maree, devono lottare per sopravvivere. Un film bellissimo che vi consiglio, un premio storico, il primo per la Lettonia, e sono veramente contento per questo premio. Per quanto abbia amato molto The Wild Robot di Chris Sanders, appunto il film DreamWorks citato prima, però secondo me Flow ha qualcosa in più. Poi spero ne parleremo prossimamente, magari con una puntata, perché tra l'altro mi fa piacere da un punto di vista tecnico che sia stato premiato un film realizzato con Blender, che è un software di modellazione, rigging, animazione, montaggio e quant'altro. Blender è stato tra l'altro anche è un software che utilizziamo anche noi in Italia. Noi a Napule, che dico, perché la MAD, per esempio, i suoi Caltacenerentola e la ricerca della l'arte no, l'arte della felicità, i loro due grandi successi, anche Tori e la Chita, sempre di Alessandro Rack, insomma, sono stati realizzati con lo stesso software, quindi è un tipo di eccellenza, un tipo di lavoro che stiamo portando avanti anche noi in Italia, a Napoli, nello specifico. Quindi mi fa veramente piacere per questa tecnica di animazione, al di là di tutto. Con tutto il rispetto e con tutto l'amore per The Wild Robot, che sapete, ne parlammo, uno dei film che mi ha fatto più piangere come un demente nello scorso anno in sala, ma Flow, mamma mia. Gli altri film sono Memoir of Snail, le memorie di una lumaca che non è ancora uscito, c'è ad aprile credo da noi, mi incuriosisce molto. Wallace and Gromit: Vengeance Most Foul di Netflix, di Nick Park e Merlin Grossingham, film scozzese, sapete tutti chi sono Wallace and Gromit, sto sequel mi ha fatto impazzire, quindi bene così. E poi l'orripilante Inside Out 2, trovate la nostra puntata se volete sapere perché l'ho definito orripilante. Inside Out 2, che tra l'altro riesce un'impresa non da poco, cioè incassare quasi 2 miliardi di dollari e non vincere l'Oscar al miglior film d'animazione. Godo 3 volte perché, insomma, ripeto, belle queste scelte forti come Miyazaki, come Flow di Gins Zilbalodis o anche Spider-Man un nuovo universo all'epoca. Grande premiazione, grande scelta. Andiamo avanti. Film internazionale vince, con mio grande rammarico, quella boiata di Ainda Estou Aqui. Io sono ancora qui, di Walter Salles. Film tremendo. Gli altri candidati erano Flow, ma tanto ha vinto il film d'animazione, quindi siamo contenti. Vince Pig and Mad Nalen, cioè The Girl with the Earring, su Mubi lo trovate, film di Magnus Van Horn, non l'ho ancora visto. Poi c'è Il seme del fico sacro, che è un mezzo capolavoro, di Mohamed Rasulov, che è in sala al momento. Domani esce la puntata su questo film, per voi, fatta da me, Gabriele D'Aprile. Dulcis in fondo, Il mio amato Emilia Perez, di Jaco Diar. Ora, in questa categoria ci sono un capolavoro e un mezzo capolavoro, che si chiamano Emilia Perez e Il seme del fico sacro. Il fatto che non abbiano vinto è di per sé scandaloso e di per sé rappresenta, secondo me, una totale assenza di coraggio da parte degli aventi diritti al voto, più nel caso del seme del fico sacro, perché Emilia Perez non vince non per qualcosa, ma per via dei polveroni mediatici che sono partiti da febbraio in poi, da gennaio in poi, da quando il film ha iniziato a prendere nomination su nomination e il film è uscito su Netflix soprattutto. Partendo sempre dall'assunto che il pubblico di massa non ha capito Emilia Perez, il pubblico di massa si basa sulle clip estrapolate su TikTok per considerare questo film bellissimo un film transfobico. Emilia Perez non è un film transfobico, ma nessuno l'ha capito, e questi mesi di polemiche, di lamentele, di complotti social hanno portato a uno scandalo inammissibile, per cui Emilia Perez di Jacques Audiard, uno dei migliori film della stagione, uno dei migliori film per noi italiani del 2025, sarà da qui alla fine dell'anno, un capolavoro incredibile, non ha vinto l'Oscar al film straniero. Accontentiamoci per carità dei due che abbiamo vinto, che hanno vinto per la canzone e per l'attrice non protagonista, ma è uno scandalo il fatto che Emilia Perez non abbia vinto questo premio. Ma ripeto, se avessero scelto la cosa più sensata, ovvero il film di Mohamed Rasulov, che è anche un eroe, Rasulov è un eroe, è uno che per fare questo film si è fatto il carcere, che è scappato a piedi, si è fatto a piedi il confine dell'Iran, a piedi per le montagne, per non essere arrestato, e poi è riuscito a scappare in Germania dove è stato riconosciuto con le impronte digitali. Mohamed Rasulov è un eroe, è riuscito miracolosamente a far uscire dall'Iran questo cazzo di film, non è stato premiato a Cannes in maniera indegna, e non è stato premiato agli Oscar in maniera ancora più indegna. Ripeto, Emilia Perez avrebbe avuto un peso diverso, non più grande o meno grande, ma diverso, e nel momento in cui non scegli Emilia Perez non puoi premiare una fiction della Rai come Ainda Estou Aqui, è una fiction della Rai. Mi dispiace, è molto simile a Argentina 85, che anche fu candidato qualche anno fa, nel 2023, dove gli a Venezia, film noiosissimo, orrendo, una rottura di cazzo senza precedenti, e sembrava la versione semplicistica e didascalica del Traditore di Marco Bellocchio, cioè un tipo di legal drama legato alla memoria storica, all'eredità dei regimi, all'eredità del crimine organizzato, tremendo, a differenza di quello di Marco Bellocchio, che invece è un mezzo capolavoro. E Ainda Estou Aqui va un po' in quella direzione, cioè un voler raccontare qualcosa di cruciale, di decisivo, cioè appunto la fine di un regime tra i più sanguinari del Novecento, quello brasiliano degli anni 70, raccontando la sparizione e l'uccisione di un deputato dal punto di vista della moglie e delle figlie, dei figli, ma è una rottura di cazzo senza precedenti, è infinito, ci sono 75 finali, trova delle scelte didascaliche, banali, nel modo di raccontare la memoria, nel modo di raccontare la sparizione, cioè in un film, in un'annata in cui c'hai anche Emilia Perez, che è un film che parla di desaparecidos, ma come cazzo fai a premiare Ainda Estou Aqui? Cioè io su questa cosa non ci passo, e quindi niente, Ainda Estou Aqui, Io sono ancora qui, di Walter Salles, vince un Oscar sostanzialmente per via di una campagna social contro Emilia Perez. Questa cosa è assurda, non si era mai vista, e spero di non dover mai più commentare una cosa del genere. Andiamo avanti. Anora, sceneggiatura originale. Qui non parlo di Vittoria Sacrosanta, quella del montaggio della Sacrosanta, questa ci può stare, però parliamo degli altri nominati. Ariel Payne di Jesse Eisenberg, The Brutalist, scritto da Brady Corbet e Mona Fassbold, sua moglie, meravigliosa sceneggiatrice e regista, che tra poco girerà un musical, tra l'altro, sono molto curioso. Coralie Farjah per The Substance e September 5, scritto da Tim Felbaum, Alex David e Moritz Binder. Ora, September 5 non l'ho visto. Ariel Payne ha una buona sceneggiatura, ve lo consiglio, di Jesse Eisenberg, un film in cui Eisenberg racconta dello sguardo che gli spettatori americani, che il cinema americano ha nei confronti dei grandi drammi del Novecento europeo, film ambientato in Polonia, su due cugini che vanno in Polonia per la prima volta per visitare i luoghi in cui la loro nonna polacca ebrea ha vissuto da ragazza prima di scappare negli Stati Uniti, in cui visitano anche un lager, ed è un film che riflette sullo sguardo americano nei confronti di contesti del genere e nei confronti soprattutto della memoria dell'Olocausto, della memoria del popolo ebraico. E ha un finale anche molto intelligente, che secondo me scherza un po' con Schindler's List, con la questione delle pietre da mettere sulla tomba. Per adesso è un film che ha tante difficoltà, tanti difetti, ma da Eisenberg francamente non mi sarei aspettato un film così intelligente e pungente dove serve, nei confronti dello sguardo del cinema americano sull'Europa. Film non scontato, molto buona la sceneggiatura, però ragazzi, The Brutalist è un grande racconto, un racconto che semplifica tanti grandi temi della storia americana. Fassbold e Corbet hanno fatto un grande lavoro, però la miglior sceneggiatura tra queste è The Substance. The Substance, lo ripeto a distanza di mesi, è tutto quello che Barbie doveva essere, è tutto quello che i live action Disney dovevano e potevano essere, potrebbero ancora essere, ma vabbè, ormai è finita, è tutto quello che un certo tipo di contemporaneità industriale del cinema americano dovrebbe essere da tanti anni a questa parte. Chi ha il coraggio di fare una cosa del genere, di fare un'operazione del genere attraverso il body horror, che è un genere storicamente sfigato a livello commerciale, ok? Penso ai due grandi maestri, ovvero David Cronenberg e Brian Yuzna. La Farjah ha avuto il coraggio di, attraverso una storia body horror, fare un film del genere con due star come Demi Moore, che era sparita da secoli, una grande diva del cinema da popcorn degli anni 90-2000, e con Margaret Qualley, che invece è un archetipo di bellezza, di bellezza giovanile, un'attrice comunque già 29-30 anni. Due di tipi di bellezze diverse, un film meraviglioso sui corpi, sulla violenza dei corpi, sulla violenza sessuale, sullo star system ovviamente, e sul nostro rapporto con le immagini, un film tremendamente postmoderno, come dice Pier Mario Bucchi da tanti mesi a questa parte, grandissimo. La Farge è intelligentissima e sveglissima perché ha capito che fare cinema dell'orrore oggi significa anche avere a che fare con le immagini, dialogare con le immagini e far dialogare tra di loro le immagini. E andava premiata, assolutamente. Non mi dilungo troppo, potete sentire la nostra puntata su The Substance per capire cosa dico. Sceneggiatura adattata, vince Conclave, un premio scandaloso per, come l'ha chiamato invece Rosario Gallone, il Vaticano delle finestre che ridono. È un po' quella la situazione. È un film stupidissimo, un thriller banalissimo che cerca di smascherare la vera faccia del Vaticano come se non sapessimo da secoli qual è la faccia vera del Vaticano. Cioè, devi avere 4 anni per considerare Conclave un film rivelatore. Cioè, non lo è, non lo sarà mai. E poi è anche il film politicamente meno schierato di questa edizione, un film democristiano, guarda caso, che non avrebbe rappresentato nulla da un punto di vista del messaggio, qualora avesse vinto l'Oscar al miglior film, quindi è un premio stranissimo questo. Gli altri candidati erano Emilia Perez, che è inutile che ve lo dico, era quello che doveva vincere, Sing Sing non l'abbiamo visto, Nickel Boys, che è uno dei film più brutti che ho visto negli ultimi anni, film tremendo, ma forse la sceneggiatura è la cosa meno peggiore di tutto il film. È un film semplicemente didascalico da quel punto di vista. I problemi sono più nella messa in scena, è lì che diventa insopportabile. E poi c'è A Complete Unknown di James Mangold, che ottiene la sua sesta nomination agli Oscar. Tra questa, la regia e il film per A Complete Unknown. E lo sapete, il film mi ha fatto impazzire. Se volete sapere che ne penso di A Complete Unknown, sentite la puntata di qualche settimana fa, senza che mi dilunghi. Miglior attrice non protagonista, un premio sacrosanto che aspettavamo da mesi, vince Zoe Saldana per Emilia Perez. Per il suo ruolo di Rita Moracastro, un personaggio meraviglioso che ha tre numeri musicali in particolare bellissimi, tra i più belli degli ultimi anni. Un premio sacrosanto, ragazzi, ma che ci dobbiamo dire su Zoe Saldana, che interpreta una donna meravigliosa, una donna in difficoltà, una donna vittima degli uomini, principalmente una donna vittima di un datore di lavoro, l'avvocato facoltoso per cui lavora, che la obbliga a scrivere all'inizio del film una arringa nella quale deve difendere di fatto un femminicida, un uomo che ha ucciso la propria sposa, la propria moglie. È un film eccezionale sulla condizione femminile lavorativa delle donne, soprattutto in un contesto folle e maschilista come quello legale. Adottare il punto di vista di un'avvocatessa purtroppo fallita, di mezza età, che non è ancora realizzata economicamente, da un punto di vista sentimentale, da un punto di vista del suo status lavorativo e che è succube, ripeto, di un datore di lavoro maschilista e che la porta a delle azioni deplorevoli, che la costringe a delle azioni deplorevoli. E il suo è un personaggio eticamente meraviglioso, dall'inizio alla fine del film. Oscar sacrosanto per un personaggio eccezionale, un'attrice meravigliosa, una donna meravigliosa. E ragazzi, sarebbe stato assurdo non premiare a un certo punto della sua carriera una delle attrici più importanti degli ultimi 15 anni di storia del cinema. Una che recita in Avatar 2 come protagonista, The Avengers Infinity War, The Avengers Endgame. Quattro film tra i. Sono questi quattro, sono tra i cinque film che hanno incassato di più della storia. No, anzi, tra questi quattro che ho citato sono tra i sei film che hanno incassato di più della storia del cinema. Sarebbe stato scandaloso non premiare una che in carriera ha incassato praticamente più di 10 miliardi di dollari. Voglio dire, passassero gli Avengers dove ha un ruolo secondario, in Endgame soprattutto, ma è la protagonista degli Avatar di James Cameron, che sono i film rivoluzionari di questo momento storico cinematografico. Dai. Sacrosanto, le altre candidate citiamole: Isabella Rossellini, vabbè, non apro la parentesi su Isabella Rossellini, The Brutalist, Felicity Jones, Ariana Grande per Wicked, che è la cosa che mi piace meno di Wicked in assoluto, e Monica Barbaro, molto brava in A Complete Unknown. Andando avanti, miglior Kieran Culkin, miglior attore non protagonista, vince Kieran Culkin, uno dei due bambini di Mamma ho perso l'aereo, attore di Succession, che ha vinto un paio di Golden Globe e un Emmy per il suo ruolo in Succession. Qui in questa categoria c'era candidato insieme a lui anche Jeremy Strong, un altro attore di Succession che interpretava Roy Cohn in The Apprentice, il biopic bruttissimo di Ali Abbasi su Donald Trump. Candidati anche Guy Pearce, bravissimo in The Brutalist, Edward Norton, bravissimo in A Complete Unknown e Yuri Borisov che per me doveva vincere l'Oscar. Lui è l'attore di Scompartimento numero 6, film finlandese, se non erro, di qualche anno fa che vinse la sceneggiatura a Cannes, film bellissimo. E Yuri Borisov in Anora interpreta un personaggio, Igor, che è quasi il prosieguo spirituale di quel bellissimo personaggio che interpretò in Scompartimento numero 6, un film che dovreste recuperare. Borisov l'ho trovato meraviglioso. E l'ho trovato meraviglioso nel modo in cui lavora con gli sguardi, nel modo in cui cerca sempre il contatto, l'eye contact, il contatto visivo con Anora, e lei rifiuta sempre quel contatto visivo. E sul finale, quel finale splendido, così struggente, con quel pianto liberatorio, con quello sfogo. Quel momento è meraviglioso perché gli ultimi 5-10 minuti del film sono gli unici in cui Anora non distoglie più lo sguardo, non evita più il contatto visivo con Igor, con Igor. E quello è il momento in cui viene meno la copertura, viene meno il velo, viene meno il personaggio dietro il quale Anora si nasconde. Viene fuori la bambina che piange, come la bambina che piange di Dolore da Project, sempre di Sean Baker. I personaggi di Baker piangono poco, piangono soltanto in momenti drastici, in momenti estremi, spesso sul finale del film. Igor è fondamentale perché Igor è il controcampo su Anora, è quello che vede Anora dall'inizio alla fine. E l'interpretazione di Borisov andava premiata a tutti i costi. Kieran Culkin vince un Oscar interpretando Kieran Culkin in un buon film, ma alla fine interpreta se stesso. Cioè, vedete il film e Culkin che si comporta come si comporta alle serate di gala, alle premiazioni, un premio che vabbè, capisco fino al 99. Poi andando avanti, stiamo arrivando alla fine, vince la miglior attrice Maggie Madison. Me la tengo per dopo, perché non mi piace questo premio. Parliamo prima di Adrien Brody, vince il miglior attore. Il suo Laszlo Toth è un personaggio meraviglioso, un personaggio secondo me già cult. Lui è struggente, sempre, nei momenti di determinazione del personaggio, nei momenti di forte avvilimento, nei momenti di disperazione, nei momenti in cui è alle prese con la sua sessualità. Ci sono varie scene legate alla sessualità di Brody, il personaggio di Brody, problemi di erezioni, problemi di masturbazione, un rapporto con una sessualità nuova, con la moglie che adesso è in sedia a rotelle quando la ritrova alla fine della guerra. E nella dicotomia tra vittime e carnefici, tra lupo e pecora, che poi si invertono, Guy Pearce e Adrien Brody, Brody ha fatto un lavoro gigantesco, Corbella ha riportato ad alti livelli, quindi l'interpretazione è eccezionale, è la migliore delle cinque per quanto mi riguarda. Il problema è un altro, il problema è che Brody vince per un ruolo troppo simile a quello del pianista. Brody ha vinto due Oscar a 20 anni di distanza interpretando due reduci dell'Olocausto, e sta cosa fa un po' ridere da molti punti di vista. Quindi un premio ripetitivo per un attore che è già stato premiato, e sto secondo premio lo capisco fino a un certo punto. Poi ha fatto un discorso il più lungo della storia degli Oscar, quasi 6 minuti, ha zittito l'orchestra che cercava di mandarlo a fare in culo, un discorso impacciato, pieno di pause, di momenti morti, giri di parole che non trovavano mai una loro conclusione, un bruttissimo discorso, un'interpretazione eccezionale per un film immenso, però ragazzi, Chalamet, che non parliamo del mio amato Timmy, il nuovo James Dean, il nuovo DiCaprio, il divo supremo, un attore meraviglioso che a 28 anni, quasi 29, ha interpretato Bob Dylan, ha interpretato un Elio Perlman, a 20 anni l'ha interpretato nel meraviglioso film di Guadagnino, ha interpretato un cannibale solitario in Bones and All, ha interpretato Willy Wonka in un musical orrendo che salva lui salva il salvabile in quel film orrendo. Chalamet salva i film brutti, Chalamet è memorabile quando lo vedi poco, penso a The French Dispatch di Wes Anderson, penso all'orrendo Don't Look Up di Adam McKay, riesce a essere clamoroso in un colossal come Dune, riesce a essere virile quando serve, Bones and All, riesce a essere un piccolo putto, riesce a essere candido, riesce a essere infantile, meraviglioso in Chiamami col tuo nome, riesce a essere altrettanto spiritello meraviglioso, dolce e amorevole nei film di Greta Gerwig, penso a Lady Bird soprattutto, ma anche a Piccole donne, un attore poliedrico, un attore duttile, un attore bellissimo, un sex symbol che va incontro ai nuovi canoni estetici degli anni 2020. Un attore incredibile che soprattutto è presente in quasi tutti i grandi successi della Hollywood degli ultimi anni, un attore presente in 5 film candidati a miglior film negli ultimi 7-8 anni, penso appunto a Piccole donne, a Lady Bird, a Chiamami col tuo nome, a Dune parte 2, sono 5 negli ultimi, sì, negli ultimi 8 anni, cifre assurde, più di lui solo Batista, De Batista, candidato a 7 film negli ultimi 8 anni per miglior film, tra i vari Blade Runner, Dune 2, Chalamet, ah no, Batista è candidato a 7 degli ultimi 8 anni con film candidati in assoluto nella serata, pardon. Chalamet in 5 migliori film negli ultimi 8 anni. Anzi, 6, c'è anche la grande. C'è anche Don't Look Up di McKay. Sono 6 negli ultimi 8 anni. Quindi questa cosa in italiano, a livello logico, significa che Chalamet è il volto della Hollywood contemporanea per quanto riguarda i maschietti, ok? Questo vuol dire che Chalamet deve essere premiato non oggi, non settimana scorsa, non 2 anni fa. 100 anni fa, appena è uscito fuori andava premiato, con Call Me By Your Name andava premiato, non per l'interpretazione, ma perché ti devi rendere conto che questo ragazzo è il futuro di Hollywood. Maggie Madison non possiamo esserne certi, è una scommessa Maggie Madison. Chalamet è la tua certezza da qui a 20 anni, 30 anni, santi Dio. Chalamet ti porta gli incassi, Chalamet ti porta il pubblico, Chalamet ti crea discussione, ti crea content, ti crea trend, Chalamet è meraviglioso in tutto quello che fa, in quello che dice, in quello che pensa. Chalamet salva film orrendi come The King, come Wonka, Chalamet ingigantisce dei film splendidi come Dune, come Bones and All. Chalamet è il futuro di Hollywood, Chalamet è già il nuovo DiCaprio, Chalamet sta diventando il nuovo James Dean, perché ce l'ha, ragazzi, questi attori ce l'hanno e basta, non c'è niente da spiegare. Vedi James Dean nel gigante di Stevens, nella sua versione invecchiata soprattutto, e dici ok, sto guardando un gigante. Il gigante, il titolo è riferito a lui probabilmente. Un piccolo ragazzino mingherlino con i baffetti truccato da vecchio che giganteggia in quel poco screen time che ha. Vedi Chalamet in Bones and All, un altro ruolo da non protagonista, lo vedi e dici porca puttana. Questo è un attore, questo è uno che divora lo schermo e divora anche i corpi in quel caso. Chalamet andava premiato. Non, a me non piace Complete Unknown, non mi piace il tipo di riconoscimento, non mi piacciono i premi a cazzo ai biopic, non stiamo a tale e quale show, siamo a un premio cinematografico, però il fine giustifica i mezzi, Chalamet è il tuo simbolo, Chalamet ha bisogno di un Oscar. Ora c'ha 28 anni, sarebbe stato il più giovane di sempre a vincerlo, Chalamet deve vincerlo. Se non l'anno prossimo, tra 3 anni, ma dovete muovervi, muovervi. Non dovete fare come con DiCaprio, ci avete messo 20 anni a premiare uno che oggettivamente da Titanic era il volto di Hollywood. Ci avete messo 20 anni da Titanic per capire che andava premiato sto ragazzo. Non facciamo la stessa cazzata con Chalamet. Chiudo il discorso. Altri candidati: Ralph Fiennes, più un premio alla carriera. Sebastian Stan, tremendo in The Apprentice. Colman Domingo, a me piace moltissimo, ma non ho visto il film. Sing Sing. Andando avanti, la regia la vince Baker. Ora è un premio che, ripeto, ci siamo già espressi prima, mi sono già espresso prima al riguardo. È un premio al filmmaking. Premiato il regista, premiato la sceneggiatura, premiato il montaggio, premiata la produzione del film. È premiato per quattro cose diverse, Sean Baker fa un lavoro eccezionale. Però la regia più da Oscar per me era quella di The Brutalist, perché è più evidente, più eclatante. Ripeto, secondo me, se non premi The Brutalist come miglior film, premialo come miglior regia, proprio come riconoscimento a quella cosa che vi dicevo prima, cioè che con 7 milioni questo ti ha fatto un film che la Marvel ti farebbe con 200 milioni in CGI orrendo. Lui con 7 milioni fa un film gigantesco. Perciò non è una questione di soldi in tasca, ma di inventiva e della più classica delle capacità di fare di necessità virtù. Corbet fa un lavoro eccezionale, crea un film secondo me monumentale, ne parliamo dai tempi di Venezia. Infatti è stata una bella annata tra Emilia Perez, tra Anora, The Brutalist e The Substance su tutti, è stata un'annata eccezionale, secondo me non c'è stato il coraggio per una volta, che è una cosa che si fa di solito agli Oscar, di dividere i premi in maniera equa. Cioè Anora doveva vincere tre, The Substance 2, The Brutalist 3-4, Emilia Perez 3-4, cioè andavano divisi. Wicked 3-4 perché è un'eccellenza tecnica, è un'eccellenza da un punto di vista della performance al box office. Cioè, per me il grande tema è quello, assolutamente sì. Quindi per me era The Brutalist. Sempre togliendo dal discorso un altro fatto, cioè non considero Emilia Perez o The Substance perché non hanno speranza. The Brutalist le speranze ce l'aveva su un miglior regista ed è un grande peccato. E tra le 4, tra le 5, perché c'è anche Mangold, la regia che mi piace di più forse è quella di Odiard per Emilia Perez, soprattutto nel modo in cui gestisce le sue quattro donne meravigliose. Cioè, ci sono dei lavori assurdi poi sui generi, sui registri visivi, no? È straordinario. La Lafargeat anche fa un lavoro clamoroso, però è una fotografia patinata, ma al servizio di una storia che di per sé è patinata e chic, anche oltre ogni misura. Però, posto che preferisco Odiard a tutti gli altri tra questi, Corbera quello da premiare, per il tipo di sforzo. Chiudiamo con l'accoppiata, miglior attrice protagonista Maggie Madison e miglior film Anora. Su Anora penso ci sia poco da dire, l'abbiamo detto. Baker vince 4 premi individuali. Diventa il terzo nella storia a riuscirci. Il primo fu Walt Disney, però vinse 4 premi per film diversi. Baker vince 4 per lo stesso film, come Bong nel 2020 ne vince 4 per Parasite. Film, regia, sceneggiatura originale e film internazionale. Molti dicono che film internazionale non va contato perché viene attribuito al paese e non all'autore. Stronzate. Se l'Academy ti conferisce il marchio per poter a livello pubblicitario dichiarare Mikey 17, il film dal regista premio Oscar Bong Joon-ho, quel marchio lì, cioè la dicitura dal regista premio Oscar, la ottieni anche se vinci film straniero. Penso a Pawlikowski, penso a Cuarón, penso a Sorrentino, che è quello solo ha vinto in carriera. Sorrentino è accreditato come premio Oscar, ma anche Gabriele Salvatores, Tornatore, Benigni. Cioè, basta il film internazionale per considerarti premio Oscar. Nelle statistiche dell'Academy, l'Oscar al film internazionale per Sorrentino, per Bong, viene considerato a tutti gli effetti come un Oscar attribuito all'autore. Quando aprono la busta c'è scritto Parasite, no, South Korea, Bong Joon-ho. Cioè, il paese e il regista vengono presi in considerazione. Quindi Bong ne ha 24, Baker ne ha 24, sicuramente più eclatante Baker che vince montaggio, sceneggiatura, regia, film, stranissima combinazione, mai capitata. E niente, e poi c'è un altro record perché Anora dopo Parasite di Bong diventa il secondo film a vincere Palma d'Oro e Oscar al miglior film nella stessa stagione. No, ok ragazzi, ok, ho dovuto fare un attimo un taglio improvviso perché mi sono reso conto di aver notato che c'è un altro precedente, cioè Billy Wilder vince miglior film nel concorso di Cannes l'anno in cui porta Giorni Perduti e vince anche l'Oscar al miglior film l'anno dopo. Però non era una Palma d'Oro quella, perché la Palma d'Oro viene istituita come statua, proprio come premio fisico, nel 55. E quell'anno lì vince Marti vita di un timido, che vince anche l'Oscar al miglior film, film che è su Prime Video. Quindi in realtà i film che hanno vinto Cannes e gli Oscar in la stessa stagione sono quattro: I giorni perduti, Marti vita di un timido, Parasite e Anora. La cosa clamorosa è che Parasite e Anora sono distribuiti dalla stessa casa, cioè la Neon R-Rated. Ed è assurdo che questi in 5 anni hanno fatto sta combo Festival e Oscar senza precedenti, con 2 film in 5 anni, una roba inaspettata e assurda. Ora, ripeto quello che ho detto prima, il miglior film per me è The Brutalist per quello che rappresenta come esperimento produttivo. Al secondo posto ci piazzo Dune per il successo economico, per il modo in cui ha convinto tutti e per la grande operazione da un punto di vista proprio della grandezza dell'opera. Al terzo posto ci metto Wicked e poi mi fermo al terzo posto, sempre per lo stesso discorso, per aver rivitalizzato un brand fortissimo negli Stati Uniti e in Inghilterra, per averlo portato anche in altre zone del mondo. È un esperimento commerciale eccezionale per come è confezionato, per come è stato venduto come un film come una commedia, ma non come un musical, perché le distribuzioni sanno che i musical non incassano. Wicked incassa non perché è un musical, ma perché viene venduto come un non musical, ma come un'esperienza karaoke in cui c'hai Ariana Grande e Larry Hibo che cantano le canzoni famosissime del vecchio musical. Quindi fateci caso anche a come è montato il film, le coreografie sono sempre spezzettate perché la gente ha il disturbo dell'attenzione e non sa stare davanti all'immagine per più di 40 secondi. È un film cerebro leso da quel punto di vista, però il mercato quello richiede, quindi bravi quelli della Universal a confezionare un musical che stranamente è riuscito a incassare benissimo. Quindi io lo metto là per quello, perché è una grande produzione, un grande lavoro, finalmente un grande adattamento comunque per il musical di maggior successo della storia di Broadway, forse a livello di incassi e di numero di repliche per anni consecutivi, insieme a pochi altri, penso Cabaret o non so, West Side Story all'epoca, sono pochissimi gli esempi così virtuosi. Quindi miglior film la metto in questi termini, cioè per me l'ordine era questo, cioè era The Brutalist, Dune e Anora e Wicked sullo stesso gradino. E Anora è quello che convince di più per temi, però ripeto, per me un film che incassa così poco non funziona. Però per il resto sono contento perché almeno ha vinto un bellissimo film, che è una cosa più unica che rara negli ultimi anni. Cioè, tra questi e Oppenheimer ci è andata veramente bene su un piano meramente qualitativo. Tolto questo, miglior attrice per chiudere questa puntata sugli Oscar. Non sono d'accordo. Premiare un'attrice classe 99 che non ha mai avuto nomination né ruoli da protagonista prima d'ora in un lungometraggio è un azzardo. Stai investendo su una ragazza che non è detto che possa rappresentare il futuro di Hollywood. Potresti bruciarla perché dal 2000 oggi sono più gli esempi di attori e attrici che sono spariti dopo l'Oscar che non gli esempi di gente che si è costruita una carriera. Penso ai tanti casi di afroamericani e afroamericane. Mahershala Ali, che è messo nel congelatore da anni dalla Marvel e non lavora più. Ha fatto True Detective, ha fatto Green Book, sì, ma è sparito dopo Green Book. Veramente sotto sequestro dalla Marvel. Penso a Cuba Gooding Jr. una ventina d'anni fa. Penso a Halle Berry una ventina d'anni fa, giovanissima anche lei. Penso a Ariana DeBose, che è bravissima, qualche anno fa. Divine Joy Randolph l'anno scorso ha vinto, eccezionale anche lei, non so se può avere un futuro. Penso anche a altri casi, Troy Kotsur, l'attore sordomuto di Coda. Penso a Kiki Kwan, che a malapena ha fatto un film dopo Indiana Jones in 40 anni, che è Everything Everywhere. L'interpretazione è anche buona, ma follia perché non è un attore che ti puoi giocare in futuro. Brendan Fraser non te puoi giocare. Ovviamente su Maggie Madison c'è una speranza perché è giovane ed è bravissima. Cioè, l'interpretazione è eccezionale, ha fatto un lavoro dal punto di vista dell'immedesimazione clamoroso nel recuperare lo slang, il dialetto di Brooklyn, nell'analizzare la vita delle sex worker, nel fare qualcosa comunque di disagiante, di diverso dalle sue abitudini. E lavorare così tanto sul proprio corpo, sulla propria femminilità, in un certo senso forse scoprire in maniera diversa il proprio corpo per interpretare un personaggio del genere, è un lavoro straordinario che lei fa ed è bravissima e diretta magistralmente. Poi è forte anche di un cast corale fortissimo, secondo me. Borisov sopra tutti gli altri, ovviamente. Tolto questo, Demi Moore è un tipo di premio che piace all'Academy, a parte per l'accoppiata col trucco, che è una cosa che capita spesso. Cioè, attori e attrici che lavorano in film in cui sono appesantiti da un grande trucco prostetico, è una cosa che piace molto all'Academy. Poi il discorso è un altro, questo è un ruolo coraggioso, in cui si mette in gioco fisicamente, sessualmente, in cui mette in gioco la sua reputazione, la sua nomea, il suo passato, il suo possibile futuro nell'industria. la sua sfortuna, la considerazione bassa che si è sempre avuta di lei, cioè obiettivamente non ha mai avuto una grande carriera Demi Moore da un punto di vista qualitativo. È stata una grande attrice da film di successo, da film di popcorn per un periodo, ma niente di più. Si è messa in discussione in un film di genere, da festival, che non è una cosa proprio da Demi Moore. Un film in cui rischiava di essere messa all'ombra di un'attrice molto più giovane, cioè il film poteva avere anche l'effetto indesiderato per lei, cioè di esaltare Margaret Qualley e diminuire lei. Invece ne è uscita alla grande, ne è uscita da regina di questa stagione cinematografica, da questa stagione dei premi. Un ruolo rischioso, enorme, in cui si mette in discussione. Poi all'Academy piacciono queste storie di rivalsa. Pensate a Brendan Fraser che sparisce per 20 anni dopo molestie, ricatti, brutte esperienze, insuccessi commerciali, una vita devastata per Fraser. È tornato, ha vinto l'Oscar per The Whale per un film bruttissimo e strappalacrime, però una buona interpretazione. O pensate anche a quando Mikey Rourke ha quasi vinto un Oscar per quella sua meravigliosa interpretazione struggente da one shot di carriera proprio per The Wrestler di Aronofsky. Cioè ce ne sono tanti di esempi di questo tipo. E l'amore rientrava in questa categoria, cioè di effetto nostalgia, di rinascita di un'attrice sparita da anni con un ruolo coraggioso, forte in un film d'autore da festival, premiato ai festival perché The Substance ha vinto la sceneggiatura, doveva vincere la Palma d'Oro a Cannes, ma ha vinto la sceneggiatura. Per me è abbastanza scandalosa la roba, cioè è chiaro che se premi l'amore non puoi investire su di lei perché ha 62 anni e non ha mai avuto una grande carriera a prescindere, diciamo, cioè non penso, così come Michelle Yeoh, un'altra cazzata fatta negli ultimi anni, quando te ricicli più Michelle Yeoh, ok? Era in Wicked, adesso è stata in un film MCU, forse adesso non sto ricordando, la si è vista comunque un'altra volta negli ultimi tempi, Omicidio a Venezia era, vabbè, comunque, la si è vista anche, la si vedrà per un altro poco, ma è un'altra roba, cioè, non esiste. Demi Moore la premia adesso, non cambia nulla, però per il tipo di interpretazione, per il coraggio, per quello che rappresenta nello showbiz, non parlo di discorsi artistici, ma per quello che rappresenta da un punto di vista dello showbiz, per me andava premiata, anche per una rivoluzione, cioè premiare per la prima volta un'attrice con l'Oscar per un film dell'orrore, mai capitato. È capitato con dei thriller, con dei gialli horror, ma con degli horror puri, un po' di horror nello specifico, mai. Ellen Burstyn, per esempio, non vinse per L'Esorcista, fu scandalosa come roba all'epoca. Non è mai capitato, sarebbe stato il momento. È una cosa più da festival premiere l'orrore, pensavo a Possession, a Titan, negli ultimi anni, allo stesso The Substance. Agli Oscar non capita mai. Quindi è già strano che abbia vinto un Oscar tecnico e che si sia giocata per un periodo la sceneggiatura questo film bellissimo della Farge. Detto questo, per me è abbastanza schiacciante la cosa. Spero che Maggie Madison abbia una grande carriera, perché i presupposti ci sono, l'interpretazione è eccezionale, ma per me era Demi Moore un'altra cosa. E The Substance andava gratificato di più, e anche quello è il mio tema. Daglielo un premio principale, perché The Substance è un successo commerciale clamoroso di una regista bravissima che ha fatto tutto quello che voi, studios, grandi studios di Hollywood, non sapete fare con le vostre IP, non avete le palle di farlo principalmente, e quindi questo film andava riconosciuto di più. Capisco che miglior film, sceneggiatura, regia sono cose eccessive per un horror, ma l'attrice andava data, assolutamente sì, assolutamente sì. Discorso Maggie Madison, io spero solo che non venga troppo associata ad Anora da qui in avanti, perché comunque è un premio a un'attrice che viene sempre accostata al nome del personaggio. Baker sono mesi che dice Anora esiste grazie a Mikey, Mikey ha dato il corpo a quello che io avevo in mente, senza di lei non ci sarebbe stato il personaggio. Le locandine recitano Mikey Madison e Anora. Il film inizia con il titolo di testa, la scritta Anora appare nel momento in cui vedi Mikey Madison, a schermo, a figura intera. È troppo associata al personaggio. Facevo un esempio qualche giorno fa parlando con un po' di gente. Mi ricordo un po' il caso di Diane Keaton che vince l'Oscar molto giovane, anche lei 30 anni, 29 anni, per You Annie, che in originale si chiama Annie Hall, che è il vero nome di Diane Keaton, cioè Diane Annie, diminutivo, Hall è il suo cognome. Allen chiama il film come lei, scrive il personaggio per lei, pensando a lei, al loro rapporto. Lei vince un Oscar per interpretare se stessa. E col senno di poi, anche per motivi legati alla moda, cioè all'abbigliamento androgeno che usava Diane Keaton all'epoca, Diane Keaton è stata troppo legata a quel personaggio, a quel nome, a quell'identità, a quel modo di vestire per tutta la sua carriera, da un punto di vista dell'impressione che il grande pubblico aveva di lei. Poi ha fatto una carriera della Madonna, Diane Keaton, non sto dicendo il contrario. Dico che mi dispiace poi nel momento in cui certi attori vengono attaccati con l'attack, con la colla a caldo a questi personaggi incredibili, ma che però rischiano veramente di limitarti troppo da un certo punto di vista. Pensate al povero Harrison Ford. Da sempre relegato, tra virgolette relegato, a personaggi incredibili come Han Solo, Deckard, Indiana Jones, per dire al compianto Heath Ledger, che uno pensa sempre soltanto a quel cazzo di Cavaliere Oscuro, senza pensare mai a Parnassus di Terry Gilliam, non so, o al bellissimo Brokeback Mountain del caro Ang Lee, per dire. Però Penso di aver detto tutto su questi Oscar, è finito l'episodio. Bene, ragazzi, io penso di aver già fatto tutte le premesse all'inizio sulle valutazioni a 5 stelle, condividere, seguirci sui social, Zucker Podcast, commentare gli episodi per creare dibattito, chissà che ne pensate di questi Oscar. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi ho già tenuto qui abbastanza a lungo, spero che l'episodio possa interessare perché dibattere un po' sugli Oscar è una cosa fondamentale, spero di non essermi allungato troppo, ma so che non è così. E niente, io vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando all'episodio per voi di domani, dedicato al seme del fico sacro di Mohamed Rasulov, fatto da me Gabriele D'Aprile, realizzato da me Gabriele D'Aprile. Settimana prossima invece ci potrete ascoltare con un episodio su The French Connection, il braccio violento della legge di William Friedkin, puntato in omaggio al grande Gene Hackman. Poi ci sarà un episodio su Bong Joon-ho, monografico su Bong Joon-ho, che farò da solo presumibilmente. Poi ci sarà un episodio sulla conversazione di Coppola, sempre in omaggio ad Hackman, perché torna in sala dal 10 al 16, vi consiglio di correre a vederlo, restauro bellissimo, ho visto a Bologna, clamoroso. E poi ci sarà settimana entrante, quella del 10, ci sarà anche un episodio su Mikey 17 di Bong. E ve lo dico pure, ci sarà un altro episodio, questa settimana faccio l'impossibile. Vi porteremo tanti contenuti, come direbbe il maestro Ciccio Gamer. Vi porto anche un episodio in compagnia di un gradito ospite che ritorna, dedicato a The Florida Project in omaggio a Sean Baker per festeggiare questo Oscar, film bellissimo che trovate su Replay, recuperatelo così poi settimana prossima sentite l'episodio spoileroso sul film. E poi entro fine mese spero di portarvi il prosieguo della saga sul Lynch con Alberto Faggiotto, in cui dobbiamo parlare assolutamente del suo preferito di Lynch e del mio preferito di Lynch, che sono Velluto Blu e Cuore Selvaggio. Quindi, tanto grande cinema, il Zucker Podcast, io vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per l'eventuale condivisione, per i numeri importanti che stiamo collezionando e per il supporto, e spero che anche questa roba dell'episodio col video vi possa piacere da qui in avanti. Niente ragazzi, grazie mille, un bacione e forza Napoli!
Anche questa puntata di Zucker Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Zucker Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti, manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.